Volevo chiederti come faremo a sopravvivere durante la grande tribolazione senza il marchio della bestia, senza di quale non possiamo comprare, non possiamo vendere, non possiamo mangiare. Come possiamo sopravvivere durante
Digiunare.
digiunare per 3 anni e mezzo?
Come c'è stato uno scozzese che dice: il mio cavallo mi costa una fortuna. Sai, c'è uno, erano, sai, scozzesi si racconta che sono tirchi, no? Io sono stato in Inghilterra e dicono che non è vero, invece. È vero, gli scozzesi non sono tirchi. Comunque in Italia c'è questa storia che lo scozzese è tirchio. Beh, secondo la storia che si racconta, che questo era uno scozzese ebreo, quindi gli ebrei anche c'è una reputazione al risparmio. Quindi era un ebreo scozzese. E lo incontra uno e gli dice: senti, come fanno le cose? Oh, terribile, io ho un cavallo e mi mangia tutto, no? Mi costa una fortuna, mi mangia sempre in continuazione. Dice: oh, io ho superato quel problema. Come hai fatto? Ma io ho addestrato il mio cavallo a non mangiare per un mese. Come è successo? E sì, e se non fosse morto gli avrei insegnato anche a non bere. Quindi
Così,
preparati 3 anni e mezzo
così sopravviveranno.
senza mangiare. No, questa è una storiella, va bene? Andiamo sul serio?
Sì, allora voglio sapere, i cristiani, sappiamo che i cristiani che non saranno nella volontà di Dio, che saranno nei luoghi sbagliati, saranno distrutti, perché dice che la bestia fa guerra con i santi e li vince. Questo abbiamo studiato. Però quelli che fanno la volontà di Dio, che saranno nei luoghi giusti, anche lì c'è questa domanda: come sopravviveranno senza il marchio della bestia? Cosa mangeranno?
Guarda, i credenti nell'Occidente farebbero bene a guardare le notizie, telegiornali, eccetera, per vedere cosa è successo in Iraq, quei cristiani lì che o si convertivano a Maometto o gli tagliavano la testa. Che non sarà esattamente così in Italia, in Europa, ma sarà anche di peggio, perché sta arrivando l'anticristo. Capisci? Metteranno delle leggi che, gira rigira, se tu sei credente vero, cristiano vero, che vuoi continuare a credere in Gesù Cristo. Cioè, se sei un cristiano falso, nessun problema. Continua nella tua chiesa falsa, scalda la panchina e riceverai il marchio della bestia, nessun problema. Attenzione perché vai all'inferno. Se invece sei un cristiano vero che vuoi fare qualcosa per Gesù, allora se saranno guai se non sei preparato. Perché l'anticristo farà in modo che, così come gli ebrei in Germania ha fatto in modo che devono essere uccisi, l'anticristo più diabolico di Hitler farà in modo che i cristiani in Europa, negli Stati Uniti e in Occidente saranno uccisi. Nel terzo mondo sarà un pochettino più meglio, perché l'anticristo sorge dall'Europa, capisci? Quindi è lì il centro dell'anticristo. Invece nel terzo mondo, dove siamo noi, le cose sono più disorganizzate, quindi più sono disorganizzate e più il diavolo sarà disorganizzato.
È meglio.
Vabbè, infatti, come vedi qui, siamo qua a Sud America, molto più rilassato, l'evangelizzazione è più facile, la gente ascolta, è contenta di ascoltare di Dio, la nostra evangelizzazione è bellissima. Adesso infatti abbiamo quasi tutti fuori a evangelizzare, abbiamo. Domenica è un giorno meraviglioso per andare a evangelizzare. Allora, come fare a sopravvivere? Allora, cominciamo con una buona nota. Apocalisse 12,14, una scrittura che penso che tutti i fratelli avranno memorizzato a questo punto, rileggila. Parla della donna che sarebbe la sposa di Cristo. Apocalisse 19,7 parla della donna sposa di Cristo, e qui Apocalisse 12,14 ci parla della sua protezione. Vuoi leggere?
Apocalisse 12,14. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto, nel suo luogo, dove essa è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontano dalla presenza del serpente.
Ok, Apocalisse 13,7, questo sarà i 3 tempi e mezzo, che in ebraico e anche in greco vuol dire 3 anni e mezzo, 42 mesi, quando il diavolo, la persona di Cristo, avrà potere totale nel mondo, o quasi totale, gradualmente. Leggi.
Le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. Apocalisse 13, 7.
Ecco, quindi l'anticristo avrà potere su arriverà al punto che avrà potere su tutto e tutti, però la donna andrà nel deserto. Deserto qual è? Un posto lontano dalle chiese, lontano dal cristianesimo, lontano da tutto ciò che è fede, Bibbia,
Ah, il deserto
un deserto
spirituale.
spirituale.
Sì.
capisci? E quindi non ci sarà niente che assomiglia al cristianesimo. La donna si nasconde lì.
Sì.
Quindi puoi, ovunque, può essere in qualunque posto dove Dio ti guida. Guarda, una storia bella di protezione di Dio, e va il primo re 17, è la storia di Elia che lui ha, cosa gli fa? Leggiamo primo re 17.
Ok, dall'inizio?
Dall'inizio, sì.
Elia, il Tishbita, uno degli abitanti di Galaad, disse ad Acab: come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola.
Incredibile, questo è durato 3 anni e mezzo.
Ah sì?
Sì, 3 anni e mezzo, senza rugiada, senza acqua, senza niente.
È come un parallelo di...
Parallelo, sì, che...
Del tempo della fine.
Perché Acab era un anticristo, il re di Israele anticristo, sua moglie Jezebel, un po' come falso profeta, e la loro tribolazione, che loro uccidevano i profeti di Dio, è durata 3 anni e mezzo, verso 2.
Poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo...
Cioè indirizzata ad Elia.
Vattene da qui, volgiti verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherith, che si trova a est del Giordano. Tu berrai al torrente e io l'ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là.
Capito, quindi Dio gli dice: ho preparato un luogo per te, un po' come noi adesso. Dio ha preparato un luogo per noi, per ciascun di noi.
Per
fratelli mi scrivono: dov'è che devo andare? Cosa mi consiglia, fratello Giuseppe? Gesù mi ha detto specificatamente di non dire ai fratelli dove devono andare. Uh-huh. Questo è compito dello Spirito Santo. Tranne che se il Signore gli mostra di venire qui, e allora ci attiviamo per aiutare in tutto quello che possiamo. Ok, però ognuno deve pregare e mettersi in ginocchio: dove vuoi che io vado? Perché vieni qua, non è mica il Signor Giuseppe, è Gesù Cristo che ti deve proteggere.
Amen.
Ok, io sono un piccolo servo, cerco di aiutarmi in quello che posso, ma è Gesù Cristo che sovrannaturalmente si prenderà cura di te, di me, di noi. Questo è il posto che Gesù mi ha mostrato, e so che è il posto. Siamo qui da un anno, quanto tempo che siamo qua?
Un anno e mezzo.
Un anno e mezzo, ed è conferma, sopra conferma, questo è il luogo del Signore.
Sì.
Ogni cosa, prima siamo stati in altre 2 nazioni e tutto è andato storto. Cioè, sì. Bene nell'evangelizzazione, però non riusciamo a trovare una base. Qui invece tutto ha cliccato perfettissimamente per me, per noi, per la nostra comunità,
sì.
Questa zona dove siamo. Vai avanti a leggere.
5. Così egli partì e fece secondo la parola dell'Eterno. Andò e si stabilì presso il torrente Cherith, che si trova a est del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera, e beveva al torrente.
Capito?
Wow,
quindi
grazie,
è un po' quello che succede a noi. Tu hai visto come il Signore qui provvede per noi. Va bene, qui ci sono persone che abbiamo evangelizzato, che hanno negozi, eccetera, e loro regolarmente ci aiutano con del cibo.
Sì.
Andiamo lì, carichiamo e ci danno.
Sì.
E anche vestiario ottimo che abbiamo anche messo da parte per i fratelli che verranno in questa zona, aiuteremo, se gli serve vestiario condivideremo con loro.
Sì.
E qualche scatola di cibo anche per loro.
C'è un mercato che ci dà regolarmente carne, non solo una persona, ci sono come una serie di persone che hanno questi negozi di carne che le abbiamo evangelizzato come 6 mesi fa,
uh-huh.
E mensualmente ci danno carne. E così,
pesce.
E pesce, sì. E così ci aiutano a risparmiare molto.
E anche extra che riusciamo ad anche regalare a famiglie povere.
Sì.
Perché è importante che mica si predica solo il Vangelo così, pregolo per te, una pacca sulla schiena, vai. Sì, rifocillato e scaldato, arrivederci. E no, scusa.
Sì.
Cioè, quando si evangelizza, mica va là a raccogliere le decime. Va lì, deve regalare qualcosa, regalare il cibo, regalare carne, vestiario. C'è stato signora, abbiamo raccontato l'altra volta, che aveva freddo così, ha detto una stufa, così abbiamo trovato uno che gli facesse, abbiamo raccontato l'altra volta, gli costruisse una stufa,
yeah.
E che per scaldarsi e cucinare senza pagare il gas, che va a legna, e qui la legna si trova, non c'è problema, e adesso la consegneremo lunedì, martedì, no?
Sì, lo abbiamo qui.
Settimana prossima è pronto, l'abbiamo qui, una bellissima stufa che ha fatto un fabbro gratis. Grazie Gesù, che non riusciamo mica a comprare questa cosa. Questo nostro somma mensile è limitata. Come si dice budget in italiano? Comunque, budget. In spagnolo è presupuesto. Presupuesto. Italiano, vabbè, non lo so. Comunque, Andiamo avanti. Vai, continua a leggere.
Verso 5, abbiamo letto che i corvi gli portavano pane e carne.
Ecco, quindi i corvi, in questo caso i corvi sono le pecorelle che abbiamo evangelizzato e che ci aiutano.
Infatti mi ricordo in Europa, in Est Europa, abbiamo evangelizzato una persona che aveva un panificio. Mm-hmm. Lui odiava le religioni.
Era
non poteva sopportare.
Un pentecostale questo era.
Un ex pentecostale
che...
Non andava a chiesa, non voleva sentire niente di religioni. Uh-huh. L'abbiamo chiamato prima al telefono, sì, sì. Evangelizzato al telefono, e ci ha invitato al suo ufficio, e poi è stato impressionato dal nostro lavoro e che non siamo religiosi, e per 5 anni, tutti i giorni, portava pane fresco alla nostra
alla porta.
Sì, e poi anche ha aperto una chiesa insieme con altri fratelli, uh-huh. Hanno fatto una chiesa nuova.
Il Signore l'ha benedetto sì. E... ha cambiato luogo, il suo posto dove il suo panificio
è diventato grande
e l'ha chiuso e ne ha aperto un altro 10 volte più sì, grande. Sì, il Signore l'ha benedetto.
Sì, è vero.
Perché si miete quello che si semina.
Per 5 anni ha portato pane alla nostra porta.
Questa sorella deve dire al marito che non vuole dare la decima. Guarda, io sono 41 anni che metto da parte la decima, fedelmente la metto sì. da parte e non mi è mai mancato niente.
Amen.
Ma non solo, il Signore ti benedice anche. Io ho 3 bambini che devono morire, ok, anche Dora. Stiamo andando sotto la macchina. 4 che
wow.
Il diavolo ha cercato di uccidere, tu lo sai,
sì.
E Gesù li ha salvati.
Amen.
Non è morto nessuno fino adesso, gloria al Signore, miracolosamente.
Amen.
E questo è anche perché siamo fedeli, noi ci prendiamo cura delle pecorelle e il Signore si prende cura di noi.
Amen.
Prossimo.
Verso 7. Dopo un po' di tempo il torrente si seccò perché non veniva pioggia sul paese. Allora la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo...
Cioè, capisci? Il Signore può mostrarci un luogo dove andare a nascondersi, però le cose possono cambiare. Per questo dico procuratevi una roulotte, specialmente se c'è bambini. Non è facile traslocare, andare a abitare... Sì, hai evangelizzato una fattoria, c'è un fienile con del fieno, però sai, andare lì con i bambini a vivere sul fieno non è che può essere per sempre. Invece
sì.
Se c'è una roulotte... Magari di notte la traghi quando nessuno ti vede, diciamo c'è l'Anticristo in giro, attraverso straduzze piccole, stradicelle, strade piccole di paese in paese, non le strade nazionali che c'è l'Anticristo, marchio della bestia a controllare, 6 posti di blocco, no?
Uh-huh.
Invece se tu vai di villaggio in villaggio, capisci?
Sì.
E il Signore ci ha dato tutta una visione a come fare, di notte spostare la tua roulotte, vai in un posto che tu hai evangelizzato, e lì parcheggi la tua roulotte, dove ci sono animali, mucche che danno il latte, galline che danno le uova. A proposito, le nostre galline quante uova danno adesso?
12 al giorno.
12 al giorno. Gloria a Dio. Abbiamo uova in abbondanza.
Per noi è una cosa grande che fino adesso davano 1, 2, 3 al giorno.
Ci siamo informati dai contadini, ma cosa ci si dà da mangiare?
Sì, come facciamo?
And
they need a rooster first.
Dice, prima cosa ci ha detto, ho dovuto trovare un gallo. E dice,
perché non avevamo un gallo.
Non avevamo un gallo.
E allora, poi sono andata io con Deborah a comprare.
Sì, abbiamo mandato le 2 persone più intelligenti della comunità,
oh,
con quoziente mentale superiore, neanche dirlo, una di queste Angela. Sono andati, tu permetti che racconto la storia,
okay,
no?
Yes.
Andato al mercato, il mercato delle pulci, qui che viene tutto a seconda mano. Sono andati là e hanno comprato il gallo più bello, un
più
gallo
grande,
che solamente
sì.
a vederlo le galline svenivano. Che fusto, che maschio.
Era bellissimo, è vero?
l'hanno preso, l'hanno portato a casa e è arrivato morto. Guarda, è l'ultima volta che ti mando a comprare galli.
E dopo quando Adi ha visto il gallo ha detto, ma questo è un vecchietto.
Quando uno un po' esperto l'ha visto, ma questo gallo l'avete preso in un ospizio. Questo gallo c'ha minimo 10 anni, 15 anni, questo è un gallo, l'avete portato in barella. L'ho guardato bene e dice, ma questo qui non è nonno, è un bisnonno.
È vero.
E l'aveva fatto pagare anche carissimo. Quindi vi abbiamo licenziati dalle compere di galli. Adesso però ce l'hanno regalato uno, se non mi sbaglio, cioè, l'abbiamo pagato o comprato? No, uno l'abbiamo comprato, no? C'è un altro che
sì,
ce l'ha regalato.
Sì, è vero.
Insomma, abbiamo un paio di galli e le galline sono lì che fanno festa un altro giorno. Andiamo avanti.
Ok.
Allora, dove sei?
So don't send me to buy animals.
No, guarda, sei licenziata completamente, lascia perdere i galli.
I'm licenziata on the radio, I'm licenziata in the shopping. I'm always licenziata.
C'è una che ha la licenziata Angela dalla radio che dice che... Non,
Vado in vacanza.
No, sei italiano, non va. Adesso la licenziata dai Galli. Allora, guarda, ti puoi interessare delle mucche se vuoi.
No. Thank you. No.
Sicurati che ci sia un po' di latte rimasto. Dove sei?
7.
Vai.
No, 8. No, 9.
Ma sta dando i numeri completa.
9.
Fratelli, qualcuno li scrive, li gioca la lotteria, chissà che...
9.
Qui è Dio che parla a Elia e gli dice, ok, l'acqua è finita, spostati. Quindi qui il messaggio qua per noi fratelli è, qualunque posto siamo, sempre pronti a togliere le tende. Per questo dico, non comprate case.
Sì.
Se comprate case, siamo come gli struzzi con la testa nella sabbia. Cosa fai se devi spostarti? Invece se casa in affitto, mi è capitato a me tante volte, emergenza, via. Paga l'affitto e lasciato anche mezzo mese in più e paga la luce, l'elettricità, in 24 ore sei via. Alleluia?
Sì.
Ok.
Ok. Primo Re 17:9. Levati e va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni, perché là ho ordinato a una vedova di provvederti da mangiare. E lì dunque si levò e andò a Sarepta.
Capisci? Dio dice, ho comandato a una vedova, ordinato a una vedova di provvedere. Cioè Dio...
Ma Sarepta, questa in Israele o dove?
No, questa era nel paese, nella nazione dei Sidoni. Questo era Sidone.
Che erano pagani?
Sì, lì così è dove veniva Jezebel, la moglie di Acab, erano pagani. Ah. Quindi Dio gli dice, vai nel deserto, capisci? Vai nei Sidoni dove adorano il diavolo.
Ok.
Capisci? Vai lì, e lì, chi può pensare che il profeta va in un posto così orribile, dove sono tutti pagani? Quindi Apocalisse 12, 6 e 14, la donna, la sposa, fugge nel deserto dove non c'è cristianesimo, dove nessuno sa che tu sei cristiana. Capisci? Vai avanti.
10. Egli dunque si levò e andò a Sarepta. Come giunse alla porta della città, ecco lì una vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse, va a prendermi un po' di acqua in un vaso perché possa bere.
Quindi lì la mette alla prova, dice, vediamo se questa è la vedova giusta. Dice, dammi dell'acqua. 11.
Mentre essa andava a prenderla, la chiamò e disse, portami anche un pezzo di pane.
Cioè, capisci, la gente sta morendo di fame, dice, portami acqua e pane.
Sì.
Cioè, portami colazione, insomma, come dire cappuccino brioche, insomma. E questa si volge e gli dice.
Ella rispose, come è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio.
Il tuo Dio, cioè questa è pagana, però il modo che lui è vestito, lei sa che questo è un giudeo. Quindi dice, come è vero che esiste il tuo Dio, quindi è una forma molto rispettosa di parlare, il tuo Dio, non il mio.
Pane non ne ho, ma solo una manciata di farina in un vaso e un po' di olio in un orcio. E ora sto raccogliendo due pezzi di legna per andare a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo.
Capito che visione, capito il programma qui? L'ultimo pasto prima di morire. Ok, sì. Cosa gli dice Elia?
Attenzione. Elia le disse.
Attenzione che pietra d'inciampo la risposta di Elia.
Non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne farai per te e per tuo figlio.
Cioè, capisci? Cioè, Elia la sta mettendo alla prova, evidentemente.
Ok, yeah.
Cioè, è un po' come tu dici a uno che sta, per esempio, che non ha soldi per pagare i debiti, dice, guarda, prima dai la decima a Dio, e dopo pagherai i debiti. Ma come? Non mi bastano i soldi. Prima paga la decima e poi Dio ti benedice. Ma e questo è un passo di fede, capisci? E quindi lui gli dice, prima da mangiare a me. Immagina io, pastore della chiesa, arriva una vecchietta e dice, quanti soldi hai? No, c'è solo un pezzo di pane, per me e mio figlio non c'ho più niente. Guarda, fammi un bel sandwich con me, trovo del bel salame, una fetta di prosciutto, un po' di mozzarella... E dammela a me prima.
Ma che egoista.
Capito? No, capisci la prova? È come Dio dice a Abramo, sacrifica Isacco, no? Quindi ti è rimasto solo un pezzo di pane, nessun problema, dammelo a me che me lo mangio io e poi mangerai tu. Capisci? Però ecco che gli dà una profezia, gli dà insieme, verso 14.
Poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele, il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra.
Capisci? Quindi questi fratelli, il Signore gli dice, prima mettete al primo posto, come dice, Matteo 6:33, cercate prima il regno di Dio, sì, la sua giustizia, e poi tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Così sì, funziona Dio.
Amen.
Capisci? Gli dissero a Gesù: non c'è da mangiare per tutti. Bene, cominciate a distribuire pane e pesci, ma non c'è. Uh-huh. Cominciate a distribuire. E silenzio. Poi distribuiamo. Hai visto il film di Giaffirelli? Dice: ma che sta dicendo? Ha detto di dare cibo a 5.000. Guarda nella cesta, 5 pane e 2 pesci. Ma come, a chi lo diamo a 5.000 persone queste? E Gesù dice: datelo. Dice: boh, sai, questo uno, andiamo. E mentre andavano, ha visto il film di Zaffirelli?
Sì.
L'hanno rappresentato bene. E lì c'è Tommaso e dice: ma c'è solo un pesce, va, to, prendi, va. To, non c'è. E tutta la gente salta nella cesta ed ecco che il pesce comincia a straboccare. È una scena molto bella, interpretata molto bene, dirò bene, dica Zaffirelli.
Amen.
Dunque, quindi questo è bellissimo, questa scena. Cosa gli... E allora, dove siamo arrivati?
15.
Verso 15.
Così ella andò e fece secondo la parola di Elia, e mangiarono lei, Elia e la sua famiglia per parecchio tempo. Il vaso della farina non si esaurì, e l'orcio dell'olio non calò, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunciato per mezzo di Elia.
Capisci, come so io che durante la tribolazione Dio provvederà? Ma Dio ha provveduto per me da 40 anni. E da quando sei con noi, più di 10 anni ormai, Dio ha provveduto?
Sì, sì.
E sì, certo, fratelli generosi aiutano con la decima, Dio le benedica, ma bastano, basta sempre queste decime?
No, abbiamo visto miracoli che Dio provvede. Però sai, voglio fare una pausa musicale, però dopo voglio chiederti, io ho visto la provvidenza del Signore per tanti anni, però attraverso di gente che evangelizziamo, persone che abbiamo evangelizzato, che hanno cambiato il cuore, che hanno cambiato vita, ci hanno aiutato con cose materiali. Però non ho visto mai miracoli tipo che i corvi ti portano il pane e la carne, o tipo che il cibo appare sulla tavola. Questo tipo di miracoli non ho visto.
Ma guarda, abbiamo
prima
letto,
facciamo una pausa musicale e poi mi rispondi.
Insisto. Tu sei una direttrice dura.
Ma non sono una direttrice, siamo
tutti
direttori qui.
Inflessibile. Guarda, ti ho letto prima con la scrittura, Luca 8, verso 3, che dice: le donne provvedevano a Gesù.
Okay.
Mica Gesù, arrivavano i corvi a sfamare Gesù. Sì, ha fatto 2 miracoli un paio di volte, pane e pesci, ma in 3 anni e mezzo non è molto. Non è che... Di solito Gesù viveva come noi.
Uh-huh.
Perché? Per insegnare. Lui che poteva schioccare le dita e dire a Pietro: va, il primo pesce che peschi ci sarà una moneta d'oro in bocca, paga la tassa. Ma lui invece però non operava sempre così. Lui, c'erano 3 donne e altre donne, da altri che lo aiutavano. Ci vuole umiltà. Uno non può fare missionario se non impara l'umiltà. È più difficile ricevere che dare. È facile dare una moneta al mendicante, ma riceverla non è così. Devi umiliarti. A me mi costa, ci vuole, capito? Però ho dovuto imparare quello, sennò la missione non va avanti se non impariamo a ricevere. Allora, vai con la canzone che poi ti rispondo.
Sì,
alla
perché
tua...
non mi hai convinto.
Ah.
Allora, dopo la canzone puoi provare di nuovo. Ascoltiamo il canto Tutto è possibile.
Anche è possibile convincerti.
Parola.
Allora, Giuseppe, ho qualche domanda riguardo la cosa che hai detto prima. La storia di Primo Re 17 è bellissima. È veramente una parallela del tempo della fine, della grande tribolazione. Però la cosa che io voglio chiedere, come ho detto, ho visto da tanti anni che il Signore si prende cura di noi, perché non abbiamo un stipendio, non abbiamo un lavoro, non abbiamo un salario mensuale. Il Signore si prende cura di noi in un modo miracoloso. Però lo fa attraverso di persone che ci conoscono, che amano la nostra missione, che vogliono partecipare a questa missione e la fanno possibile, la rendono possibile. Ma non ho visto mai che il Signore fa apparire il cibo sulla tavola per noi. E questo è quello che io ho pensato quando tu hai letto Apocalisse 12:14, che la donna fuggì nel deserto e fu nutrita lì. Pensavo che sarà un modo miracoloso, come i corvi che portavano pane e carne a Elia.
No, tu hai visto dei miracoli, però, perché vedi, Dio non fa i miracoli se non sono necessari. Va bene? Cioè Gesù ha detto chi ha fede come può smuovere montagne.
Sì.
E però se non è necessario smuovere montagne, perché devono spostare la montagna?
No, però sai, noi evangelizziamo persone e ci aiutano con cose materiali, però nel tempo della fine, quando tutti avranno il marchio della bestia, non puoi evangelizzarli e non possono aiutarti.
Ma quando tu avrai bisogno di un miracolo... Cioè Gesù non guarisce uno se non è ammalato, non fa un miracolo se non hai bisogno, capisci? Cioè serve una malattia perché una guarigione abbia luogo, serve una tribolazione perché Dio ti dà una risposta, serve un anticristo perché Dio ti dà il potere sopra di lui, serve un diavolo perché Dio te lo mette sotto i piedi,
sì.
Capisci? Quindi è tutto, se non hai bisogno è inutile, cioè Dio opera per vie sovrannaturali ma di solito per vie naturali. Infatti non ha gli angeli che predicano il Vangelo e lo fa attraverso di noi.
Sì.
Però all'occorrenza Dio provvede. Come dice, c'è un proverbio in ebraico che dice al monte del Signore sarà provveduto. Capisci? Perché quando camminavano su per il monte, Isacco chiese ad Abramo, padre, abbiamo il fuoco, la legna, ma dov'è il sacrificio? E Abramo disse, Dio provvederà il sacrificio.
Sì, sì.
E quando stava per uccidere Isacco, che Dio l'ha fermato, ecco che nel cespuglio si era imprigionato un capro, un ariete, era lì imprigionato. Quindi Dio provvide il sacrificio, capisci? Nel momento, capisci? Dio non ha mandato i corvi con la carne per Elia, capisci? Quando Elia non aveva bisogno. Gesù non camminava sull'acqua se non avesse avuto bisogno di ricongiungersi con la barca che era al largo. Quindi tu vuoi miracoli senza bisogno, non è così, come il diavolo disse a Gesù, gettati dal tetto e gli angeli ti trasporteranno, e Gesù disse non tenterai il Signore, non ti butterai dal tetto perché arrivi giù e fai un buco e non ti alzi più. Capisci? Però sì. Nel momento del bisogno, per esempio una volta io ho raccontato già nel passato, tornato dall'India senza un soldo, eravamo un gruppo di fratelli e prima di andare in India per finanziare, siamo stati anni in India a evangelizzare, mi sono venduto tutto, avevo una roulotte, l'ho venduta, una macchina l'ho venduta, sono messo insieme i soldi, sono arrivato in India, poi ho messo sul tavolo, i fratelli erano là e tutti i soldi extra, mi ricordo, sarebbe stato oggi, sarebbero $15,000, così, gli ho dati, i fratelli, ho detto, gloria al Signore, che benedizione, ho messo 2 anni a raccoglierli, e allora, quando sono tornato dall'India, tutto speso, non avevo niente, e andavo a evangelizzare per le strade, ed ecco che pregavo Gesù, è dura andare a evangelizzare dei villaggi, di città in città in Italia, senza auto, e non avevo soldi per comprarlo, sì, evangelizzavo, ogni tanto davo delle offerte, così, però, e allora ho incontrato uno in un posto che l'ho evangelizzato e spiegato che mi serviva un'auto e un amico suo mi ha portato in una cantina, un garage, c'era una 50ina di macchine, fa scegli quella che ti piace. Una 50ina di macchine usate. In quella macchina che poi siamo andati a evangelizzare fuori dall'Italia, siamo andati in Serbia, siamo andati in Romania, Ungheria. Capisci?
Sì.
E Dio mi ha dato la macchina gratis quando avevo bisogno. Capisci? Quindi il Signore il Signore dice, quando nessuno ci aiuta, il Signore fa un miracolo. Tu stesso, mi ricordo una volta, sei andato a fare la spesa, eravamo in Cluj, e tu stesso, Enrique, stai facendo la spesa, controllando i prezzi, eri insieme a David, mi pare, era un bambino piccolino, aveva avuto 2 anni.
He was in a stroller, was very small.
E racconta la storia, perché non la racconti tu? Guarda, è stato un miracolo.
Yeah, how does it stroller?
Passeggino. Chi era? David.
Che
aveva 2 anni.
Aveva, sì, come
2 anni.
Un
anno e mezzo. Ok, eravamo in Romania, no?
Sì, io sono andata al mercato per fare spesa per...
E controllavi i prezzi, i soldi erano misurati.
Sì, e mentre andavo di negozio a negozio con David, nel passeggino...
Era un mercato all'aperto questo, no?
Uno è venuto, uno mi ha buttato soldi nel passeggino, ha detto, questo è per il bebè, e se ne andò. Io guardo nel passeggino, era una grande cifra di soldi, era molto. Ho preso i soldi e ho cominciato a correre dopo questo signore, dietro a lui, per dirgli, no, vieni qua, cosa faccio con questi soldi, sono tuoi. Quello è sparito, è fuggito via, è sparito. E io sono rimasta con i soldi, pensando, ma cosa faccio con i soldi? Così, sono abituata che la gente dà offerte per il lavoro, però così all'improvviso, senza una spiegazione, per me è stato un sciocco.
Ma meno male che non è corso troppo veloce da prenderlo questo. Ma scusa, uno viene e ti butta un rotolo di soldi al passeggino e tu ti offendi? Tu devi dire grazie, ti benedica.
Ok, fine.
Come non lo sapevo, gli è corso dietro per ridarglieli?
Sì.
Coglili dietro per ringraziare, non per ridarglieli.
No, volevo ridargli.
Scusa, ma cosa si poteva offendere? Pazienza.
Cioè, ma non ho capito come è possibile.
Una cosa che ho imparato nella mia vita missionaria è non dire perché mi danno offerta, di grazie per l'offerta.
Amen.
Qui, guarda, l'affitto ci pensi tu qua, eh? Guarda, una volta io ero a Milano e sono andato a mangiare qualcosa con un fratello, usciamo da questo posto, era il 1980, cos'era, l'88, 88-89, e vedo per terra un rotolo di soldi, ma guardo intorno, nessuno c'era in giro, un rotolo di soldi così, li prendo, guardo intorno, e continuiamo a camminare, chi l'avrà lasciato? Ed erano $500, era
wow.
1988,
wow.
Oggi sarebbero $5,000, sarebbe, non lo so, sì. Quanto è oggi, migliaia,
è molto, sì,
capito? E da dove sono arrivati? Non lo sappiamo, e Dio, avevamo bisogno di fondi, il Signore ha provveduto così,
wow.
Capisci? Un'altra volta ero su un autobus con un fratello, stiamo prescendendo dall'autobus, sul sedile troviamo, c'è un orecchino d'oro. Dico, una povera donna che l'ha perso.
Sì.
Cosa faccio questo orecchino d'oro? Sai, ero in una zona abbastanza un po' malfamata, diciamo, si tira fuori l'orecchino, tutti quanti saltano, dico, guarda, è il mio. E allora guardo intorno, non ho visto nessuna donna, cioè non c'era nessuno lì che sembrava potenzialmente. Allora ho telefonato alla radio, c'è la radio locale, ho detto, senti, fai un annuncio alla radio, se ti fa piacere, per favore, per cosa? Mi fa. E guarda, ho trovato un orecchino d'oro, e fa un annuncio, se qualcuno l'ha perso, e mi porti l'altro e glielo do.
Sì.
E gli fa, e perché vuoi fare questo? E ho detto, come perché? E l'ho trovato in autobus, e portalo qui. E perché devo portarlo lì, scusa? E così ce lo dividiamo.
La radio.
Insomma, io alla fine ho dovuto prendere l'orecchino e abbiamo dovuto venderlo, prendere dei soldi e abbiamo usato per il Signore. Cosa devo fare? Certamente quella radio non gliela porto di sicuro. Quindi cose strane avvengono, capito? Cioè, gloria al Signore. Per esempio, quando siamo partiti dalla... Ti ricordi il miracolo quando siamo partiti dall'Europa? Uh-huh. Dobbiamo prendere un autobus per portarci all'aeroporto di Madrid, che era il posto più economico per caricarci, eravamo in 11, caricarci sull'aereo, e l'autobus costava quanto? 1.500 euro, era. No? L'autobus costava.
Sì, 1.500 euro per 11 persone.
E abbiamo telefonato, tu o Dora, qualcuno ha telefonato,
io, sì.
Tu ho telefonato, sì. E la signora era titolare dell'autobus, una signora che poi stava divorziando, aveva problemi.
Sì.
E l'abbiamo ministrata, amata nel Signore,
era spezzata,
evangelizzata,
sì.
E questa ci ha offerto 11 biglietti gratis,
uh-huh.
E abbiamo risparmiato 1.500 euro.
Fino a Madrid, sì.
Sì, perché stavamo misurando i soldi, quanto ci basta per arrivare, stiamo andando in Perù, affittare una casa, il deposito, quindi 1500 euro per noi erano tanti. Capisci? Poi che altro? Altre testimonianze. Quando ero in Venezuela ad evangelizzare nel paese, nelle isole intorno a Venezuela, nei Caraibi, il Signore ha provveduto una nave gratis. Gli abbiamo promesso durante il tragitto suoniamo la chitarra. Molti anni fa. Eravamo a Napoli, il Signore ci ha messo il desiderio di evangelizzare nelle navi che andavano nelle isole, sale isole intorno a Napoli, i turisti. E cosa facevamo? Andavamo sul, ero io, c'erano degli altri, parlavamo con il capitano della nave, dicendo: ci fai viaggiare gratis, per favore, siamo missionari, vogliamo andare avanti e indietro, solamente evangelizzare i passeggeri con una chitarra e dare i volantini. E i capitani praticamente non, credo che su, tra tutti, c'è stato forse uno che ha detto di no per problemi burocratici, ma tutti quanti, e sai, napoletani col cuore in mano, gente dolce, sì. Napoletani, sì, è un posto, una confusione Napoli, è chiaro, però è, insomma, gente dolce napoletana. Bene, che altro posso dire? Il Signore provvede il cibo dei supermercati. Quando, come facciamo il cibo? Raccontaci.
E ci mettiamo dei costumi di fata, pagliaccio, e poi andiamo in questi supermercati dove abbiamo già parlato con i responsabili. E all'entrata ci mettiamo un carrello con il nostro lavoro, con le foto che facciamo, e ci presentiamo a ogni persona che entra per fare la spesa, ci presentiamo, diamo volantini.
E quando escono?
E quando escono loro
depositano
nel carrello il cibo che hanno comprato nel supermercato.
E tu gli dici Dio ti
benedica.
L'abbiamo
fatto questo in Italia con molto successo.
Ma molto
anche
successo.
Qui, però? Anche qui lo facciamo. Okay.
Molte volte io vengo là, mi siedo a un tavolino,
sì,
faccio il mio lavoro, ogni tanto tu mi porti le pecorelle, si sì, siedono ad evangelizzo.
Sì, le persone che sono un poco più profonde, che sono interessate a parlare di Gesù, sempre li portiamo a te Giuseppe, e tu fermi il tuo lavoro e li evangelizzi, okay, e preghi con loro per la salvezza e anche per,
sì,
la guarigione.
Io a volte trasloco il mio ufficio, mi porto dietro un piccolo computerino, mi metto in un tavolino a fianco vostro, lì,
sì,
vicino, e faccio il mio lavoro.
Sì.
Mentre voi siete lì che saltate intorno a raccogliere cibo. Ed è bellissimo perché voi mi portate le pecorelle, quelle profonde che hanno bisogno di salvezza,
sì, sì,
di Spirito Santo, di, magari sono ammalate, guarigione. E, io, per
e
me,
poi cambiamo telefoni, me, ci incontriamo di nuovo.
Esatto, come offrirmi un pezzo di torta.
Sì.
Cioè arrivano queste pecorelline tutte dolci, no? Bellissimo.
E anche ci divertiamo così, l'evangelizzazione deve essere divertente.
Sì, sì,
deve,
esatto,
essere un piacere.
Sì, se tu gioiosa, più che divertente, la parola è gioiosa.
Sì.
Se tu non provi gioia e tu, se tu non hai allegria mentre evangelizzi, scrivetelo, fratelli, se voi non provate gioia e allegria mentre evangelizzate, nemmeno la prova la persona che state evangelizzando. Cioè la prova del pudding, the proof of the pudding, come si
the
dice
pudding
in inglese.
What's that?
È inglese, pudding,
really?
The cake,
the pudding you
the
eat.
Proof of the pudding, yeah. In inglese dice the proof of the pudding, in italiano come si traduce? La prova del 9.
Ah.
C'è una sorella che mi ha appena mandato un messaggio, prima mi ha dato la traduzione del budget mensile, che in italiano si dice?
Io non lo so, devo aprire il messaggio.
Aspetta, se mi...
Te l'ho detto nella pausa.
Mi sono dimenticato. una sorella della Germania l'ha mandato.
Ti ha detto come si dice budget. Adesso ti manda di nuovo l'email.
No, aspetta, ha detto che si chiama...
Già hai dimenticato.
Sì, ho dimenticato.
Preventivo,
l'ha mandato di nuovo?
No, l'ho letto io di nuovo.
Ok, una sorella della Germania.
Sì, e allora the pudding?
Sì, in italiano si dice la prova del 9.
Allora,
la prova del 9, per sapere se stai evangelizzando nel modo giusto, tu devi provare gioia.
Sì, amen.
Capito?
Amen.
E la prova del 9, se stai pregando nel modo giusto per un ammalato, devi sentire il suo dolore. Piangere con lui,
amen,
gioire,
sì,
con,
vero,
loro, sorridere con loro, se provare dolore con loro. Il verso più corto della Bibbia qual è, Angela?
Il cosa?
La scrittura più corta della Bibbia qual è?
Ah, Gesù ha pianto.
Gesù pianse.
Sì.
In Giovanni 11. Quindi Gesù non era un Dio così perfetto che non sentiva i nostri dolori.
Uh-huh.
Invece no, dice che è stato provato, mi pare che Ebrei capitolo 4 verso 14, 15, 16, dice, è stato provato in tutto quello che noi proviamo.
Amen.
Va bene. Quindi il modo per sapere se facendo le cose nel modo giusto, devi sentire, non solo una fredda meccanica carnale predica preparata la settimana scorsa, congelata e quindi scongelata dopo 7 giorni, ma parlare dal cuore.
Sì.
La cosa più bella è quando evangelizzi senza prepararlo, evangelizzi senza pensare. Infatti Gesù ha detto, credo era Luca 22, ha detto non premeditate quello che dovrete dire. Parla dal cuore. E come fai a sapere se stai dicendo la cosa giusta? Devi riempire il cuore della cosa giusta.
Sì, amen.
Se tu riempi la lampada di olio, sicuramente la fiamma ci sarà. E quando il cuore è vuoto di olio, perché lì la lampada è il nostro cuore, se il nostro cuore è pieno di lode per il Signore, amore per il Signore, gioia per il Signore, sottomissione, umiltà, apri la bocca, non devi pensare. Quello che uscirà sarà gioia, amore per il Signore. Se ti riempi il cuore di memorizzazione, di parola memorizzata, quello che uscirà dalla tua bocca saranno scritture, perché dice dall'abbondanza del cuore la bocca parla.
Amen, amen.
Allora, che altro? Ci è andato dalle stufe.
Sì.
Abbiamo due stufe a legna qui, una ce l'hanno regalata, una stufa che costa un sacco di soldi.
Sì.
Quanto costa?
Questa che la usiamo noi? $300-$400.
Questa
è cara.
O di più.
Non lo so, però
$300-$400
l'hanno regalata, infatti cuciniamo con
una
questa adesso.
Una stufa con 4-5 cosi sopra, mette diverse pentole, mm-hmm. e così che non spendiamo soldi per il gas. Quando l'anticristo chiuderà il gas, andiamo a legna, e la legna la cerchiamo di notte sui monti, se dobbiamo. ci sono procurati una sega che funziona con la benzina, quindi si può andare a legna. Quindi ci stiamo preparando per la sopravvivenza.
Amen.
E poi anche una stufa per questa famiglia che abbiamo detto prima, mi pare,
sì,
che
sì,
ho già
sì.
menzionato. E poi biciclette abbiamo parlato, abbiamo già
sì,
detto.
Nei programmi passati. Sì,
ci hanno regalato 5 biciclette mountain bike nuove di zecca. Va bene. Poi un altro modo che Dio provvede è che qui abbiamo in casa abbiamo una scatola per le offerte.
Sì,
va bene, che
sì anche questa.
I fratelli che... Di solito i fratelli ci inviano i donativi tramite i loro conti in banca, quelli che ce lo mandano. E mensilmente Dio li benedica a livello internazionale. Però abbiamo anche una scatola nel nostro soggiorno, quando mm-hmm. vengono amici e fratelli a visitarci, lì c'è scritto grazie per l'offerta, per le decime, e allora i fratelli mettono le offerte.
Sì, per quelli che sono nella zona qui.
Quelli che sono nella zona qui. Quindi c'è tanti modi che il Signore provvede, però è una scatola simpatica, eh? È una scatola benedetta, andiamo ogni tanto vediamo se il Signore ha provveduto,
amen,
gloria
sì.
al Signore. Che altro?
No, stavo pensando alla storia che hai detto di Primo Re 17,
sì.
che durante la grande tribolazione non potremo evangelizzare liberamente come adesso e sarà più difficile ottenere tutti questi beni. Tutte le cose materiali che il Signore adesso provvede. Ma poi pensando a questa storia di Elia, lui è stato aiutato da una donna vedova che è stata pagana. Non è
pagana,
stata una credente.
Pagana.
E allora il Signore può anche aiutare a noi, ricevere aiuto dai pagani, che non saranno credenti, che sono di nascosto come i cristiani, ma saranno gente normale che potranno aiutarci.
Esatto.
È una cosa incredibile, però può succedere.
Esatto, e ci sarà tanta gente che non prenderà la marca della bestia per i motivi più disparati, non è che per forza deve essere un discepolo.
Uh-huh.
Uno anche per, che so, motivi politici, o semplicemente non è d'accordo, o semplicemente non vuole. Capisci? In Germania c'erano delle persone che non erano nazisti, non per motivi cristiani, semplicemente non erano nazisti.
Uh-huh.
Capisci?
Sì.
Va bene, andiamo avanti allora che, sì. guarda, c'è una bella scrittura che ti voglio dare,
sì.
Matteo 10, verso 9.
Matteo 10.
Rimaniamo sul tema della provvidenza di Dio, come Dio provvede e provvederà per noi durante la tribolazione. Di non preoccuparsi che Dio provvederà. Capisci? La nostra mente carnale, il mondo, ci fa sempre dubitare. Specialmente se guardi i telegiornali, se guardi le notizie. Se tu vai in giro per YouTube, internet, guarda, c'è da tirarsi i capelli, perché tutti hanno capito che le cose vanno male. Tutti hanno capito che le banche sono una mafia.
Mm-hmm.
Tutti hanno capito che Obama è un burattino. Tutti hanno capito che le cose vanno male in peggio. Però c'è una cosa che manca. Cos'è, Angela? La soluzione. Nessuno
sì,
ti
sì.
dà la soluzione.
È vero.
capisci? Ora Gesù ci dà invece la soluzione, capisci? Perché noi abbiamo nel nostro cuore lo spirito di profezia, siamo profeti perché abbiamo lo Spirito Santo. Grazie, quindi non Gesù. Ascoltare i lupi nelle chiese che dicono che no, non puoi ricevere profezie. Se non riceviamo profezie non abbiamo lo Spirito Santo, perché qualunque bambino sano, va bene, deve imparare a camminare, a parlare, a scrivere, a leggere. E qualunque cristiano sano, se non è, può pregare per la sanità, deve imparare a profetizzare, a interpretare, dare il messaggio di Dio, ascoltare la voce di Gesù.
Amen.
Va bene?
Amen.
Leggi verso 9, Matteo 10:9.
Matteo 10:9. Non fate provvista di oro, né di argento, né di denaro nelle vostre cinture.
Quindi molti ci hanno scritto, ok, prepariamoci alla tribolazione, prepariamoci cibo, prepariamoci, sì, preparati un po', ma prepara la fede, perché Gesù dice non fare provvista.
Sì.
Okay, vai avanti, verso 10.
Né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento.
E come ci nutriamo se non prepariamo oro, argento, soldi, dollari, euro, eccetera, eccetera? Verso 11. Attenzione, fratelli, state attenti, queste sono formule. Queste qui non sono predicazioni che entrano da un orecchio e escono dall'altro. Queste sono cose che io ho messo in pratica da tantissimi anni. Fratelli, funzionano. Queste non sono predichelle così, predicare gli uccellini sugli alberi. Queste sono cose che dobbiamo fare. Queste sono le formule, sono dei codici. Questi qui sono delle informazioni, è una chiave come superare i problemi finanziari, come superare, come vivere per Gesù senza soldi, come andare a evangelizzare senza... Quando dice oro e argento, si sta riferendo alle monete d'oro e monete d'argento. Oggi si direbbe, no, no, non preoccupatevi di prendere euro, di prendere dollari, non preoccupatevi, va bene?
Amen, amen. 11. Ora, in qualunque città o villaggio entrate, informatevi se vi sia qualcuno degno e lì rimanete fino alla vostra partenza.
Ok, allora, ci mancava della carne, che col nostro, come si dice, budget?
L'amico checking the email. Look, devo guardare nell'email. Ok, preventivo.
Preventivo. Allora, noi il nostro preventivo mensile, Dio benedica sta sorella, però è sul dizionario, intelligente, è lì pronta. Allora guarda, il nostro preventivo non bastava a comprare tutta la carne che ci serve, che semplicemente le offerte che entrano non bastano. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in pratica il verso 11, l'istruzione di Gesù, rileggerlo 11.
Ora, in qualunque città o villaggio entrate, informatevi se vi sia qualcuno degno e lì rimanete fino alla vostra partenza.
Capito? Cioè, così siamo andati, e non sono andato io, ma dei fratelli sono partiti, sono andati, e sono informati chi erano degno. Non chi voleva dare un'elemosina, no, ma chi era degno di noi, chi era degno dei discepoli di Cristo, chi era degno di Gesù. E ci abbiamo chiesto. Ciao, buongiorno, come va? Il fratello ha chiesto. Sei credente? No, arrivederci, prossimo. Cioè, no, non perdere tempo con le persone che rispingono Cristo.
No, ma anche posso i parlarti? Non credenti.
Posso,
io sono andata.
Posso parlare, possiamo parlare di Gesù? No, no, cioè, non perdere tempo con le persone che rispingono il Signore.
Sì.
Certo, se uno è disposto a aprirsi, a volte anche un pagano ti aiuta.
Sì, sì.
Ma di solito, quando la persona respinge la... Cioè, non è che dovete andare, e questo vi sto dando un addestramento, com'è che voi dovete fare, fratelli, quando non avete soldi, aprite bene le orecchie. Non è che andate qui ci sono mercati e vendono solo carne, tantissimi posti, quindi si va di posto in posto, di bancarella in bancarella. Non è che vai a dire buongiorno, dammi un po' di carne, non è così che si fa.
No.
Vai, devi menzionare il nome di Gesù, se no sei un mendicante.
Noi infatti abbiamo imparato, Giuseppe, di andare a parlare di Gesù e interessarci della loro situazione familiare,
esatto,
finanziaria, e non prima cosa chiedere di aiutarci.
Esatto.
Ci presentiamo.
Evangelizzare,
sì,
cercate di evangelizzare.
Cerchiamo di evangelizzare come prima cosa. E la prima reazione della gente è di curiosità, a volte si aprono e piangono perché hanno malattie,
esatto,
o divorzio o problemi seri, e poi dopo che li evangelizziamo e facciamo tutto il possibile di aiutarli, sia che ci aiutano sia che no, dopo diciamo, ok, abbiamo un bisogno nella comunità, questo è il nostro bisogno, se puoi andarci va bene, se no ti volevamo bene lo stesso.
Guarda, la scrittura, Matteo 10:7 dice, andando predicate e dite, il regno dei cieli è vicino.
Sì.
Quindi non andate a dire, mi serve un posto da dormire, perché se tu vedi, ecco, torna di nuovo lì, dove dice, continua a leggere dove sei.
Matteo 10, ho letto 11.
Ecco, vai avanti.
12. E quando entrate nella casa, datele il vostro saluto. E se quella casa è degna, venga la vostra pace su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi.
Vedi, verso 11 dice, lì rimanete fino alla vostra partenza.
Sì.
Gesù sta parlando di discepoli che gli serviva non solo da mangiare, ma anche da dormire.
Sì.
Sta dicendo, come mangiare e dormire gratis. Come fare? Si va innanzitutto a dire il regno di Dio è vicino. Puoi dire in un altro modo. Puoi dire credi in Gesù, sei credente. Capito? E poi cosa dice se non ti ricevono? 14. Hai letto 13?
13.
14.
E se qualcuno non vi riceve e non ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi.
Capisci? Non è tanto... Anche 15, guarda.
Io vi dico in verità che nel giorno del giudizio il paese di Sodoma e di Gomorra sarà trattato con più tolleranza di quella città.
Quindi perché non sei andato da mendicante? Senti, non ho voglia di lavorare, dammi dei soldi. No, non è quello l'atteggiamento di Gesù, del discepolo o il nostro. Ma andare a dare a offrire la salvezza di Gesù.
Sì, sì. È vero.
Come Paolo dice in 1 Corinzi 9, se abbiamo seminato cose spirituali vi sembra granché. Se mietiamo, raccogliamo cose materiali, niente. Cioè gli sta dando un messaggio di salvezza che quello non andrà all'inferno. E in cambio quello non possa dormire, se ha bisogno. Attualmente noi non abbiamo bisogno, però ci sono anche persone che ci hanno offerto da dormire. A Santiago ci sono persone che sono offerte. Quindi andare a menzionare il nome di Gesù, sempre dal nome di Gesù. La prima regola, fratelli, quando andate da persone che vi aiutano con qualunque cosa nel nome di Gesù, se noi prendiamo cose materiali e non diamo cose spirituali, stiamo rubando, derubiamo.
Sì.
Siamo come i mercenari di chiesa che raccogliono le decime e danno frottole. Raccolgono le decime e dicono, bene, il messaggio di oggi è, vi spieghiamo perché potete perdere la vita eterna. La predica di oggi è la che salvezza non è sicura. Questi sono mercenari e sono lupi. Tosano le pecore e danno immondizia da mangiare. La salvezza non puoi perderla perché
Amen.
È basata sul sangue di Gesù, sulla fedeltà di Gesù e non sulla mia.
Amen.
Quindi Gesù qui sta dando un insegnamento preziosissimo, io l'ho messo in pratica da 40 anni e più, e funziona.
E poi anche la gente che tu evangelizzi sente nel cuore se tu sei sincero, ti interessi di loro con sincerità o se vuoi solo usarli. Loro sentono.
Lo sentono se tu vai lì con la scusa di Gesù, vuoi prendere le loro cose.
Sì.
Perché innanzitutto il 99% della gente che evangelizziamo non ci dà niente.
Sì.
E però la nostra gloria è questa, che diamo il Vangelo gratis.
Amen.
Però giunge il momento che quando finisce la frutta e la verdura andiamo a evangelizzare al mercato ortofrutticolo,
sì.
È logico.
Mm-hmm.
E poi chi vuol dare da chi non dà niente. Va
Infatti
bene.
Quando siamo arrivati qui c'era la casa vuota, non avevamo niente mobile.
Mobili, niente.
E siamo andati al mercato
il posto migliore da evangelizzare quando non hai mobili è nella zona dei mobilifici. Capisci? Il Vangelo è gratis, però se nel processo qualcuno ti butta sul pulmino qualche divano e qualche letto, non guasta. Infatti è una cosa che tu fai presente. Stiamo organizzando una nuova casa, siamo cristiani, missionari, così ti serve? Aspetta che tiro fuori la lista, guarda. Uno dice, ok, ti posso dare questo. Abbiamo fatto così e molti ci hanno regalato un sacco di mobilia, abbiamo tutto quello che ci serve, altre cose abbiamo comprate.
Solo che sono tutti colori diversi.
Ma guarda, ufficialmente la nostra scusa è che abbiamo stile Arlecchino, quindi dove sei arrivata?
Wait.
14 o 15?
15 ho letto.
Allora qui andiamo ai lupi.
16. Ecco, io vi mando come pecora in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe.
Non dice guardatevi dal diavolo, ma cosa dice 17?
Ma guardatevi dagli uomini.
Capito, che il diavolo è sotto i nostri piedi, sono gli uomini che dovete stare attenti. Il diavolo non ci ucciderà mai, sono gli uomini che potrebbero farlo e lo faranno ad alcuni di noi. E dov'è che ci trascineranno?
perché vi trascineranno davanti ai loro sinedri,
cioè le posti religiosi.
Vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti ai governatori e davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di che cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire.
Capito? Dicevo prima,
wow.
Riempirsi il cuore, memorizzate la parola, fratelli. Non riempitevi il cuore delle televisioni, delle notizie, le disgrazie giornaliere, dei giornali. I giornali, è roba vecchia. I giornali parlano di quello che è già successo, non puoi cambiarlo. Il giornale di oggi parla di ieri, ma la Bibbia parla di domani e ti dice cosa devi fare. L'unica cosa vale la pena leggere la Bibbia. Le notizie, mettete una molletta da bucato sul naso e leggi le notizie. Ascolta, c'è attenzione che la puzza è grande, specialmente con i politici, ci salvi chi può, ragazzi. Quindi l'unica cosa che a volte è difficile digerire è la Bibbia, però una volta che l'hai digerita ti dà forza. Se un bambino vuole solo latte e zucchero, gli dai un pezzo di carne e dice no, voglio il latte, e tu devi insistere. E adesso c'hai un anno, devi prendere questa bella carne macinata, eccetera. E devi insegnare al bambino. E non lo vuole, devi insistere. Oggi nelle chiese danno latte adulterato, latte, acqua e candeggina, capisci? Un po' di un spolveratino di Vangelo giusto per dare un po' di sapore. Oggi mi hanno predicato il Vangelo, non te l'hanno predicato, va bene?
Sì.
Allora andiamo avanti.
Ok, Matteo 10
21. Quindi il punto è: memorizzate la parola, riempitevi il cuore di parola, di memorizzazione di Bibbia, di profezie, così che quando comincerà le guerre atomiche, quando il denaro mondiale crollerà e la gente si suiciderà, si butterà giù dai grattacieli, voi sarete nel posto giusto, ma non avrete le scarpe da tennis americane e la giacchetta di Firenze, ma avrete magari un paio di sandali, magari una stufa a legna, e vivrete come i poveri del luogo, però vivrete e leggete la Bibbia e non siete in un posto sbagliato dove ci saranno contaminazioni nucleari, perché vi siete come le cicale, vi siete goduti il sole, avete cantato tutta l'estate, arriva l'inverno e la cicala muore, ma noi come formiche che abbiamo accumulato i chicchi di grano della parola di Dio nel nostro cuore innanzitutto e anche qualche chicco materiale, vivremo, ma non lo scopo non è salvare la pellaccia che non ci interessa niente, prima muoio, vado in cielo, meglio è. Il punto è essere un fedele soldato di Cristo che posso rendere onore e gloria al mio comandante che mi ha mandato in tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura.
Amen.
Questo è il punto.
Amen.
Non vogliamo morire avanti tempo, andare in cielo e dire che fai tu qua? Sono morto come martire. No, tu non sei morto come martire, sei morto come un fesso. Non era la tua ora di morire. Tu devi combattere e vincere il diavolo, sparare alle pallottole del Vangelo, colpire il bersaglio delle anime perdute, dando loro vita e resurrezione. Tuo scopo era combattere e vincere il diavolo, non farti vincere il primo giorno. Va bene?
Amen.
Dove sei?
20. Matteo 10, 20.
Vai.
Poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
Quindi, fratelli, smettete di scrivermi a dire sono preoccupato, arriva la tribolazione, l'anticristo, il marchio, sono preoccupato, non so. Non dovete essere preoccupati, dovete essere occupati. Memorizzare, evangelizzare, amare il Signore, amare la vostra famiglia, amare le pecorelle, prepararvi, occupatevi, occupiamoci. Non c'è niente da aver paura. Quello che c'è da preoccuparsi è se siamo fuori dalla volontà di Dio. Questo c'è da preoccuparsi.
Sì.
Se siamo risieduti in una chiesa dove dormi, ninna nanna, viene il rapimento con la Coca-Cola portata in cielo. Non viene. Viene l'anticristo col bastone. Viene il califfato con le spade che stanno arrivando. Anzi, sono già arrivati, sono già in Europa. Ci sono 60 milioni di musulmani in Europa. E dall'Europa che sono partiti a fare la guerra in Siria, in Iraq. Chi li ha addestrati? Gli americani, i cari americani, Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17-18. Vai avanti, Angela.
21. Ora il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire.
Capito? Molti saranno traditi dai figli, dai genitori, dal marito, dalla moglie. Cioè, chiunque non darà il suo cuore a Gesù riceverà il marchio della bestia. Apocalisse 13. Quindi prepararsi a essere traditi dal figlio, la figlia, il fratello, la sorella, dal padre, da chiunque non darà il suo cuore a Gesù. Anche chi dà mezzo cuore a Gesù non è sufficiente. Perché in Matteo 6 dice: non potete servire due padroni, credo verso 24, perché o ami uno o odi l'altro, oppure odia l'altro e sì, ami questo. Non puoi servire Dio e Mammona. Oggi cosa dico? Noi non serviamo Dio e Mammona, serviamo solo Mammona. E purtroppo sì, certe chiese fanno così oggi, sì, non servono Dio e Mammona, solo Mammona. Capito? Quindi attenzione, perché Gesù ha detto, saggio si dice, Dio non vuole la divisione. Sono andato a predicare in certe chiese e mi hanno accusato di portare divisione.
E perché?
E perché predicavo il Vangelo? Dice, non ci disturbare con la verità, vogliamo dormire nelle bugie qua. E gli ho detto, ma vi ho solo letto il Vangelo? Sì, però hai portato divisione. Ma abbi pazienza, ho letto solo... Un pastore mi fa, guarda, quello che ha predicato sul rapimento, guarda, niente da eccepire, la pura verità di Dio, dice... No, tutto scritture, però rimango della mia idea. Rapimento dopo.
Mi ricordo questo passaggio.
Cieco, guida di cieco, come, quanto cieco puoi essere? Venirmi a dire a me che quello che ho predicato è la pura parola di Dio, però non ci credi. Che pastore sei? Ok, mia moglie mi ha detto non te l'abbiare troppo. Ok, dice, la Bibbia non dice marito ascoltate le mogli, però per me lo dice. Perché c'è una moglie preziosa, una donna specialissima, quando parla sa quello che dice. Allora,
22. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ora, quando vi
qui molti interpretano, marcia indietro, 22. Okay. Dice, allora vuol dire che siamo salvati per le opere, ho sentito qualcuno dire, hai sentito questi?
Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
Dice, la perseverazione è un'opera. Sbagliato. Quello che questo, se questo significherebbe questo, allora contraddice altre scritture.
Sì.
Per esempio Romani 8:35-39, per esempio 1 Giovanni 5:11-13. Leggi, per esempio, leggi solo uno, guarda, 1 Giovanni 5:11-13.
1 Giovanni 5:11. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di aver le cose che le abbiamo chieste.
Ok, solo il 13.
Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna.
Ok, quindi non dice l'avrete se siete bravi, se ripetete preghiere finché vi addormentate.
No, voi che credete.
Se ripetete preghiere come due bravi pappagalli. Non dice qua. Dice, non dipende dalle opere. Dipende dalla grazia, dice Efesini 2:8-9, adesso non abbiamo tempo di leggerli tutti. Avete, non avrete, forse, se siete buone, se siete bravi religiosi, avete la vita eterna, punto. Ok, quindi qui ci sono due interpretazioni. Dice o perseveriamo fino alla fine e saremo salvi per le opere, oppure siamo salvati, questa c'è un'altra interpretazione. L'altra interpretazione è molto semplice ed è quella giusta, ed è: chi persevera fino alla fine vuol dire che è salvato, capisci?
Che è stato salvato.
Che era già salvato. La salvezza, si sente parlare sciocchezze, che un fratello veniva in chiesa, non viene più, è cascato in un adulterio ed è morto. È andato all'inferno, ha perso la vita eterna. No! Come no? È logico. Quel fratello non l'aveva mai avuta la vita eterna, fratello. Quello era salvato solo nella sua zucca, solo nella sua religione, era salvato nelle sue dottrine sbagliate.
Sì, sì.
Perché solamente perché scaldava una panchina vuol dire che è salvato? Allora i farisei che cadevano panchine erano salvi? No. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che chi persevera fino alla fine vuol dire che era salvo, l'aveva.
Che è stato già salvato.
Che è stato già salvato.
Infatti, senza la salvezza, come può uno perseverare fino alla fine?
È logico.
Nella sua carne non può farlo.
Ma logico, arriverà, i cristiani saranno torturati, tortureranno per ricevere il marchio della bestia, alcuni lo riceveranno il marchio della bestia, però lo stesso non perderanno la vita eterna, perché l'hanno ricevuto sotto tortura, li hanno obbligati. Scusa, se ti legano una sedia, ok? Se ti legano una sedia e ti mettono il marchio della bestia, puoi andare all'inferno per quello, ma te l'hanno messo con la forza. Se uno ti violenta e rimane incinta, ti possiamo accusare di adulterio. È ridicolo, no? Quindi ci saranno chi riceverà il marchio della bestia obbligatoriamente, che non ha scelto. Bambini, neonati riceveranno il marchio della bestia, perché i genitori posseduti glielo daranno. Cosa vuol dire? Vuol dire niente. È come i bambini che vengono abortiti. È come accusare un bambino che viene abortito di suicidio. Andiamo avanti?
Sì, facciamo un'altra pausa musicale. Abbiamo un bel canto che si chiama Cercatemi e vivrete.
Ok.
E poi voglio chiederti riguardo ai miracoli. Tu hai visto mai cristiani nei nostri giorni che fanno miracoli tipo moltiplicare cibo o camminare sull'acqua? Voglio chiederti, questo tipo di miracoli saranno possibili?
Allora, senti, allora prima di andare là, perché non finisci questo, un altro paio? Dammi ancora un paio di scritture, guarda.
Dove?
Così chiudiamo questo paragrafo. Hai letto il 22?
Matteo 10?
Sì.
Sì, ho letto il 22. Hai
letto 23?
No.
Ecco, leggi il 23, guarda.
Ora, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché in verità vi dico che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo.
Capisci? Per questo vi dico, procuratevi una casa su ruote, sì, affittatevi un appartamento, una casa, però procuratevi anche una roulotte. Perché? Perché arriverà il momento che dovrete scappare dalla casa dove siete. Quindi avete bisogno, numero uno, che non l'avete comprata, perché non è facile vendere una casa, ci vuole un anno. Invece un affitto, paghi l'affitto e tagli la corda, viene l'anticristo. Può darsi che, non so, anche se siamo qui, che siamo in una zona che secondo me siamo un piccolo paradiso dell'Eden, paragonato a dove veniamo noi dall'Europa. Però anche qui le cose possono cambiare. Quindi aggancia il tuo carro al cavallo e vai. Sai, gli zingari di una volta andavano a cavallo, e così dovrebbe andare a finire. Aggancia la tua roulotte nella tua Jeep, ok? Stiamo pregando per una Jeep quattro ruote motrici, pregate per noi perché ci sono montagne qui. Pregate che Gesù provvede una Jeep a quattro ruote motrici. Devi tirare una roulotte, magari carica di fratelli, su per le montagne.
Amen.
Quindi pregate, sappiamo che Gesù provvederà, pregate con noi, fratelli. Amen. Signore, provveda le finanze.
Grazie,
allora, capito, ripeti una 23, vi perseguiteranno?
Ora, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra.
Ok, allora, sta dicendo Gesù, preparatevi, cioè la soluzione non è pregare che Renzi, il primo ministro italiano, finalmente obblighi tutto a predicare il Vangelo, non avverrà. Che Angela Merkel si sveglia una mattina e dice la Germania diventi cristiana,
sicuro
non succederà.
No.
Che Obama dice basta, sono stanco di favorire l'Islam, d'ora in avanti favorisco il cristianesimo, non avverrà, perché i suoi burattinai del nuovo ordine mondiale non glielo permettono e neanche lui lo vuole fare.
Sì.
Capisci? Quindi cosa succede? La protezione dove starà Angela?
Nel nasconderci.
Nell'agganciare il carro al cavallo. La roulotte ha una macchina, qualunque macchina che hai, e se non riesci ad andare su, spingere la macchina, spingere tutto, e tagliare la corda, spostarsi. A volte c'hai 24 ore di tempo per spostarsi, a volte 12 ore. Guarda quante ore hanno avuto quei cristiani in Iraq.
Sì.
Sono scappati a malapena con un bambino, un bebè. Capito? Avverrà lo stesso in Italia, in Europa, in altri posti, in modi diversi, per motivi diversi, ma lo stesso diavolo. Ci siamo?
Sì.
Allora, hai letto il 23, leggi il 24. E poi chiudiamo, andiamo alla tua canzone.
Il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del suo signore.
Ok, avanti, avanti, così, come dice anche Giovanni 15, cioè siamo perseguitati Gesù, perseguiteranno anche noi. Gesù poi dice, siamo chiamati diavolo, ma padrone di casa, chiameranno anche voi. Quindi saremo perseguitati come Gesù. Ci siamo?
Sì.
Canzone.
Il Signore ci dice, cercatemi e vivrete.
Vedo sempre più violenza, più male sulla terra. sopra l'umanità. Giovani accasciati, bimbi abbandonati, è il prezzo del piacere di chi decide solo per sé.
Pagano innocenti per i peccati da
fatti ieri.
Se il mio popolo tornasse, mi cercasse, rinnovando il suo patto e la sua fede, se mi amasse come ama le sue vie, se imparasse a perdonare come me,
il mondo dice: perché tutto questo male nel mondo? Perché Dio non fa niente? Dove è Dio di Elia? Poi Dio viene e dice: ma dove è Elia? Dove è Daniele che non fa compromessi con il mondo? Dove è Giuseppe? Dove siamo noi per seguirlo, per abbandonare tutto per seguire lui?
Amen, 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 amen. Dove sono io, Gesù? Dove che sono io? Dove sto io? È buono fermarci e ci chiediamo: Signore, dove sto io? È buono mattina svegliarsi quando non c'è nessuno, tutti dormono, e cercare Gesù nel buio, in un luogo silenzioso, la notte quando ci sono le stelle, quando tutti sono addormentati, è così bello andare fuori, guardare le stelle, la luna.
Amen.
E parlare con Gesù e scoprire quello che Gesù ci sta chiedendo di fare. Cosa vuoi, Gesù, da me? Perché mi hai creato? Per avere un lavoro, uno stipendio, 4 soldi e lottare tutta la vita ad ascoltare i telegiornali che parlano dei politici, queste stupidaggini, per questo mi hai creato? No, la risposta è no. Gesù ci chiama, Gesù sta chiamando a me, a te, a ciascuno di noi. Gesù dice: non ti ho creato per far parte dell'immondizia di questo mondo, ma per essere mio principe, mio figlio. Ti ho creato perché devi essere come me, Gesù. Io sono Gesù, devi essere come me.
Amen.
Sentite la voce di Gesù che parla. Figliolo, figlio mio, ascoltami. Figlio, figlia, mi senti? La tua corona è pronta. La indosserai? Gesù ci chiede. Le mie finestre del cielo sono pronte per benedirti. Figlio, figlia, puoi ricevere queste mie benedizioni. Ti stai predisponendo? Ti stai preparando, ti stai mettendo sotto la mia finestra così che puoi ricevere, stai aprendo il cuore, oppure il tuo cuore è chiuso dal mondo, dalle paure del mondo, dalle malie, dalle stregonerie del mondo che chiudono il tuo cuore, che ti riempiono di paure. Apri il cuore a me, dice il Signore. Io ho aperto le mie finestre. Sto riversando su di te potenza, benedizioni, Spirito Santo, potere per vincere qualunque demone. Stai ricevendo queste mie benedizioni? Ti stai predisponendo a ricevere le mie benedizioni o solo le benedizioni del mondo che sono false? Questo è quello che Gesù ci sta chiedendo a ciascuno di noi. Ci stiamo predisponendo? Sappiamo cosa stiamo facendo, sappiamo dove stiamo andando, sappiamo per cosa stiamo vivendo, abbiamo scoperto lo scopo della nostra vita, abbiamo capito che non è solo essere un burattino che fa quattro soldi, compra una casa, un mutuo e muore magari prima di finire il mutuo. Abbiamo capito che questo non è il nostro scopo. Avevano costruito delle piramidi in Egitto che erano le tombe di questi potenti faraoni. Sono rimasto solo le ossa e neanche le ossa di questi faraoni, a malapena le ossa, e le piramidi sono ancora lì. Abbiamo capito che questo mondo, la nostra casa non è nostra, il nostro terreno non è nostro, la nostra macchina non è nostra, siamo di passaggio, non possediamo niente.
Amen.
Niente possediamo. Non possederemo neanche la cassa da morto dove ci metteranno, neanche quella possederà. La possederanno i vermi. Abbiamo capito che dobbiamo vivere come Gesù. Abbiamo capito che il nostro stipendio, i nostri vestiti, la nostra casa, la nostra macchina, la nostra stupidaggine, così, non sono niente. L'abbiamo capito? Se non abbiamo capito neanche quello, siamo più pazzi di quelli che sono a manicomio, molto più pazzi. Almeno quelli che hanno una scusa sono dimostratamente pazzi. Noi che ci crediamo sani, se non abbiamo capito questo, siamo più pazzi ancora di loro. Se non la più alto livello di pazzia è uno che non vive per Gesù, che non cerca Gesù, che non segue Gesù, che si prepara solamente per questa vita corta, corta e piccola, quando arriverà un'eternità che non finirà mai, e quelli che sono preparati solamente per questa vita entreranno in un'eternità che non finirà mai, in un modo sbagliato, sul piede sbagliato, senza costruire niente, avendo basato una vita sulla sabbia che sarà spazzata via dalle bufere che stanno arrivando, dalle tempeste, ed entreranno nell'eternità sul piede sbagliato, avendo seminato niente per l'eternità, avendo seminato solo per questa vita passeggera che non servirà a niente. E Gesù ci sta dicendo: seguite me, non c'è altra via, seguite me, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Le cose per cui state vivendo sono bugie, il mondo è una bugia, uscite e seguite me. Vivete come ho vissuto io, nel vostro piccolo, vivete come ho vissuto io. Questo dice il Signore.
Amen.
Gloria al Signore, amen.
Grazie Gesù. Grazie Gesù. Ti chiedevo prima, Giuseppe, riguardo i miracoli. Io ho visto miracoli di guarigione, di liberazione. Questo tipo di miracoli sì. Però non ho visto mai miracoli di moltiplicazione di cibo o camminare sull'acqua. Questo tipo di miracoli esistono?
Camminare sull'acqua. Gesù ha camminato sull'acqua, però guarda.
Sì.
È certo che esistono. Guarda, io ho sentito una missionaria, si chiama Heidi Baker. Lei ha pregato, lei lavora in Mozambico, una piccola, umile, semplice, piccolissima missionaria che converte i musulmani a migliaia. Ok, li battezza nell'acqua, Dio la benedica. E ha pregato e Dio gli ha moltiplicato il cibo.
Wow, come ha fatto questo? Perché lo so che è un paese povero Mozambico, e come fa a sopravvivere? Come fa a moltiplicare?
Guarda, è semplicemente c'era migliaia di persone che dovevano mangiare e ha detto Gesù, e il Signore ha moltiplicato il cibo.
Wow, lei è l'unica che hai sentito che fa questi miracoli o ci sono anche altri? È una cosa normale per i cristiani o no?
Ma sai, non è ancora il tempo della tribolazione che tutta la sposa di Cristo fa miracoli, però è il momento di cominciare, perché il momento di cominciare a fare i miracoli è quando ti servono.
Ah.
Il momento di imparare a fare guarigione è quando hai bisogno di fare una guarigione.
Uh-huh.
Il momento per il bambino di imparare a camminare è quando ha bisogno di camminare. Capisci? È giunto il momento dei miracoli, dobbiamo imparare.
Però se sarebbero più miracoli di questo tipo nel mondo, la gente si convertirebbe più facilmente.
Infatti è perché noi siamo, troppi di noi sono lazzaroni e non vogliono imparare a fare miracoli, non vogliamo imparare a fare guarigione, è più facile sedersi e scaldare panchine. Dobbiamo imparare a fare miracoli e se li ricerchiamo nel nome di Gesù Cristo li avremo.
Uh-huh.
Così è successo a me per le guarigioni, capito? Io ho creduto sempre alle guarigioni, molto molto, però non li vedevo per tantissimi anni. Poi io alla fine mi sono stancato, mi sono arrabbiato col diavolo, con le malattie e con me. Ho detto basta, sono stanco. Ho cominciato a pregare per gli ammalati e dopo un po' ho cominciato a guarire. E adesso sono più quelli che guariscono. Quando prego gli ammalati, sono più quelli che guariscono che quelli che non guariscono.
Amen.
E quella cosa che più mi interessa a me è che mantengono la guarigione.
Sì.
Che la mantengano. Va bene, quindi guarda una scrittura, Giovanni 14, 12.
Giovanni 14, 12. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Anzi, ne farà di più grandi di queste, perché io vado al Padre.
Capito? Guarda, Giovanni 20, 26, un'altra scrittura. Gesù qui ci dice che faremo opere maggiori di Lui. Perché? Perché adesso Gesù è nel nostro cuore. E Gesù non è geloso come certi sono gelosi che vuole che li facciamo. Giovanni cosa dice?
20, 26. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate.
A porte serrate, a porte chiuse. E
si presentò in mezzo a loro e disse, pace a voi.
Atti capitolo 8. Quindi Gesù entra a porte chiuse.
Noi sì, però era Gesù.
No, no, dice che faremo opere maggiori di queste.
Ah, yeah, ok. È vero, hai letto quello prima. Ok.
Io.
You tricked me.
Io. Truccato, come si dice? Tricked. Io.
Mi hai risposto prima che ho chiesto.
Ti ho, come si dice? I tricked you, in italiano non lo so.
I fratelli scriveranno adesso come si dice.
I tricked you. Allora.
So, Atti 8.
39.
39. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più.
L'eunuco non lo vide più.
Ma proseguì il suo cammino pieno di gioia.
Allora, 40?
So he disappeared?
Sì, è sparito.
È sparito?
È sparito.
Or Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea.
Quindi vedi, è importante che evangelizziamo ovunque andiamo. Capisci? Non c'è bisogno di procurarsi questo, procurarsi quello, eccetera. Per evangelizzare sempre, ovunque, comunque. Cosa che ti aiuta avere volantini del Vangelo, che ci sono persone che a volte stai scendendo di un autobus, ecco che vedi quella giovane ragazza o quel giovane studente che lo vedi negli occhi, lo guardi negli occhi e lo Spirito Santo ti dice evangelizzalo. Però stai scendendo dall'autobus, allora tira fuori un volantino e dice, Dio ti benedica, sono un credente, posso darti questo? E quello ti dice, sì, grazie. E dice, Dio ti benedica, leggilo. C'è l'indirizzo, scrivi se vuoi,
sì.
E vai.
Sì.
Cioè, abbiamo sentito testimonianze favolose di persone che sono state evangelizzate così, si sono salvate così.
Amen.
Amen.
Infatti adesso sulla nostra pagina radio, dove dice volantini per evangelizzare, lì abbiamo messo di nuovo i volantini in un formato A4 pronti per stamparli. Alcuni sono due sulla pagina, così potete stamparli direttamente e poi cut them.
Sì, tagliarli.
Tagliarli
e diventano una fotocopia e diventano due.
Sì.
Sono già impaginate, abbiamo fatto il lavoro per voi, dovete solo scaricarle. Va bene?
Sì, Andrew ha fatto questo
e
lavoro.
Il nostro premio, il nostro copyright è che date salvezza a più anime possibile, che evangelizzate il più possibile, perché
Amen.
Gesù viene, il regno di Dio viene e ci chiederà conto cosa abbiamo fatto e con i nostri talenti.
Sì.
Se noi abbiamo il talento che le nostre mani non sono paralizzate, che possiamo dare un volantino, Gesù ci chiederà perché non lo hai fatto. Che quella persona che non hai dato il volantino nel momento che te l'ho detto, magari una volta al giorno.
Sì.
Ok, quella persona lì sta andando all'inferno, quel volantino lo poteva salvare.
È vero.
Va bene? Quindi, sì. Fratelli, non andate a nessun posto senza volantini in tasca vostra. Sono gratis, dovete solo scaricarli. Non posso pagarvi i soldi per fotocopiarle, ma questo dovete pensarci voi. Io non voglio più ascoltare fratelli che mi dicono problemi finanziari. Non trovo lavoro.
Ma sì che li ascoltiamo, anche preghiamo per loro.
Preghiamo per loro, ma non li voglio ascoltare.
Come non vuoi ascoltare?
Perché, guarda, io posso dare lavoro a tutti quelli che non hanno lavoro.
Tu?
Io.
E come fai? Certo.
Scaricano i volantini. Copiano i miei video, i miei audio, fanno dei DVD, dei CD e li distribuiscono e chiedono un'offerta.
E come facciamo noi?
Come facciamo noi. E vedrai che le offerte che ti danno saranno di più di quelle che faresti in un lavoro per qualche multinazionale.
Sì, è vero.
E in più avrai molta più gioia perché ti divertirai.
E non paghi 63% tasse.
E non paghi tasse. ti divertirai a parlare dell'amore di Dio, parlerai di Gesù.
Sì, sì, è vero.
E secondariamente Dio provvede a quello che ti serve per l'affitto, per il tuo mangiare, i tuoi figli, e te la paghi. È come un rappresentante che va di porta in porta, di strada in strada, di persona in persona a vendere cacciaviti, orologi.
Mm. Yeah.
Però dà la parola di Dio. Mm-hmm. E quando non hanno offerte, dice: questo volantino è un regalo per te. Non potrà regalare a tutti un CD, un DVD, è chiaro, la gente capisce questo, però un volantino puoi regalarglielo.
Sì.
E alla fine della giornata vedrai che Dio provvede i fondi che ti servono, meglio che tu non lavorassi per qualche anticristo, qualche multinazionale che sono lì solamente per sfruttarti.
Amen.
Vai a seguire Gesù. Quindi non voglio sentire nessuno che mi dice: non ho soldi, non ho lavoro, eccetera, ve lo do io il lavoro. Quindi tranquillamente... scaricate i miei video, i miei audio,
fate dei DVD.
Il copyright è molto semplice, copyright.
Copyright.
Copyright in inglese, cioè copiatolo bene. Okay, però mettete da parte la decima, almeno quella dovete darla al Signore.
Amen.
Quindi giorno per giorno, e il Signore vi benedirà.
Amen.
Che la decima è stata da parte, sarebbe il seme che il Signore ti benedice l'indomani.
Sì.
Ecco, va bene, quindi quello, almeno quello è dato alla vostra Chiesa.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen.
Va bene, quindi superate, non ci sono problemi di disoccupazione. Andiamo avanti?
Sì. Allora, abbiamo visto che anche i discepoli hanno fatto dei miracoli, come Filippo che è sparito, come hai detto anche Heidi Baker, i nostri giorni, che ha moltiplicato il cibo. Allora è possibile anche i nostri giorni vedere questi tipi di miracoli?
Anche oggi si possono vedere, possiamo farli noi.
Amen.
Guarda, vogliamo leggere qualche scrittura?
Sì.
Allora, guarda, leggiamo Deuteronomio capitolo 8, leggi il 2.
8:2.
Sta parlando di Dio che dice mettere in pratica i comandamenti.
Ricordati di tutta la strada che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che c'era nel tuo cuore, e se tu osserveresti o no i suoi comandamenti.
Quindi il Signore ci mette alla prova.
Hmm.
Va bene, attenzione che saremo provati. Verso 3.
Così egli ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno.
Va bene?
Wow.
Quindi il Signore ha messo alla prova Israele, metterà alla prova la Chiesa mondiale adesso, perché così come Israele era prigioniera e schiava in Egitto, arriverà l'Anticristo, e così vedremo chi mormora e chi non mormora, chi segue Gesù e chi non lo segue, chi si lamenta e chi loda il Signore, chi si lamenta di questo e di quello, o c'è persecuzione, o non ci sono soldi, o non c'è lavoro, o voglio più soldi, oppure chi loda il Signore che c'è un paio di scarpe, o che c'è un paio di sandali, che c'è una bella giacca nuova, o che te la sia procurato un negozio di seconda mano. Avanti con Gesù.
Amen.
Allora, hai letto il 4?
No. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso.
Non ti si è logorato.
Addosso. E il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni.
Quindi arriva la tribolazione.
Wow, è un miracolo.
Arriva la tribolazione e il Signore si prende cura di noi.
Anche i vestiti.
Capito? Anche i vestiti, quello che abbiamo bisogno. Va bene?
Sì.
Allora, quello è il verso 4.
Sì.
Va bene, e verso 5?
Riconosci dunque nel tuo cuore che come un uomo corregge suo figlio, così l'Eterno, il tuo Dio, corregge te.
Ok, il Signore sta per correggere la Chiesa, il Signore sta per purgare tutta la Chiesa mondiale tranne la tribolazione che viene. Il Signore porterà tutta la Chiesa che è seduta a scaldare sedie, le porterà sulle ginocchia. Lì vedremo chi è la vera Chiesa, quanti lo faranno. Saremo sorpresi quanto pochi veramente saranno.
Mm.
Va bene, leggi Apocalisse 3:10, guarda.
Apocalisse 3:10. Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anche io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra.
Quindi sta arrivando la tribolazione, come dice appunto qui, capisci, che sarà per mettere alla prova tutto il mondo.
Sì.
Il Signore mette alla prova, così come il meccanico sistema un motore e poi lo prova, lo mette in moto. Dio sta mettendo alla prova la Chiesa e ci saranno delle sorprese.
Sì. Deuteronomi 8, ritorniamo lì?
No,
Ha terminato?
Penso che appunto abbiamo finito, abbiamo coperto.
Okay.
Hai altre domande?
No. Allora, io ho visto in questo passaggio di Deuteronomio 8 che il Signore ha provveduto per Israele la manna nel deserto, i vestiti, e dice che anche il tuo piede non si gonfia in questi 40 anni. E questi sono miracoli direttamente,
esatto,
direttamente dal Signore.
Il Signore che si è preso cura di quei mormoratori, quelli che si lamentavano, quelli che sono morti nel deserto perché erano così mormoratori e fuori dallo Spirito, quanto più si prenderà cura della sua sposa, della sua Filadelfia,
sì,
la chiesa sposa che lo ama, lo cerca, lo segue e che non gli interessa i soldi, non gli interessa la casa, non gli interessa le comodità, la Filadelfia. Quella Filadelfia che magari sono quei credenti circondati da famiglie incredule, circondate da amici increduli, circondate da sodomiti, circondate da un mondo anticristo dove tutti adorano il denaro, adorano il lavoro, adorano la carriera, adorano la macchina. Cioè loro non dicono io l'adoro, però praticamente hanno dedicato la vita a queste cose. Tu dedichi la vita a una carriera, a un lavoro, a uno stipendio, una macchina, le cose materiali, anche la famiglia, anche i figli, e diventano il tuo idolo. Non è che sono sbagliate, la famiglia non è, bisogna aiutare, però non adorarla. Se tu metti il figlio, la figlia e la famiglia davanti a Dio, diventa un idolo. E il Signore non lo benedirà, per questo che vengono divorzi, vengono malattie, perché non c'è la protezione di Dio. Va bene?
Allora, per fare parte della questa protezione e per vedere questi miracoli, dobbiamo solo assicurarci che siamo nel posto giusto, nel luogo che Dio vuole per il tempo della fine, e poi dobbiamo solo per fede aspettare, credere che quando avremo bisogno succederanno, vero?
Esatto, quindi cominciare a mettere in pratica quel poco di verità che Dio ci dà di giorno in giorno, e poi ci darà di più. Dio non ti dà 1000 profezie in un colpo solo, te ne dà una alla volta.
Uh-huh.
Non puoi leggere un libro 10 pagine alla volta, una pagina alla volta, una parola uh-huh. alla volta. Quindi Dio ti dà una verità alla volta.
Sì.
Non ti mostra tutto, perché non siamo neanche in grado. Tu
okay.
vedi che...
Allora dicevi che non possiamo cominciare adesso a fare questi miracoli di moltiplicare pane e pesci, e dobbiamo per fede credere che quando avremo bisogno succederanno.
Sì, però ci sono dei miracoli che dobbiamo farli subito, però imparare adesso a fare guarigioni, capite?
Sì.
Imparare adesso a far risorgere i morti, perché ci sono già molti fratelli cristiani nel mondo che stanno facendo risorgere i morti.
E questo è un bisogno oggi, infatti, è un bisogno.
C'è bisogno,
sì.
Capisci? C'è bisogno di profezia. Questa chiesa in Iraq che è stata distrutta dal califfato, questo, abbiamo bisogno di seguire i profeti, non quelle prediche morte alla domenica, sedetevi e cantate. Abbiamo bisogno di profeti che dicevano, ehi, togliamoci, sbaracchiamo che sta arrivando il califfato islamico e che qui ci porterà via l'oro, i soldi, le case e ci taglierà la testa se non ci convertiamo. Dove sono i profeti? Dove sono i profeti? Dove sono gli insegnanti? Dove sono i messaggeri? Dove sono le guide? Sono chiese mezze morte.
Sì.
Capisci? Servono chiese vive che si svegliano. Questi pastori hanno bisogno di digiunare, di pregare, di disperarsi, di buttarsi faccia a terra e piangere al Signore, guidami, 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 aiutami a guidare la mia chiesa. Non scongelare un sermone della settimana scorsa e predicarlo. Va bene? Questo
sì.
C'è bisogno. Abbiamo bisogno di miracoli, abbiamo bisogno di guida miracolosa, di una vita miracolosa, perché stiamo già cominciando a fronteggiare un diavolo più forte di prima. Lo vediamo che i cristiani stanno perdendo tutto l'Occidente, i cristiani perdono. Vengono vinti dagli omosessuali, dai sodomiti, dalle lesbiche, dal governo europeo anticristo che non vuole Dio, dal governo anticristo americano, dal califfato. Cioè non ce n'è una che i cristiani stanno vincendo, stanno perdendo tutto, perché il cristianesimo è morto al 99%. Serve cominciare a dare il cuore a Gesù, cominciare a dire io sono un discepolo.
Amen.
Gesù, cosa devo fare io? Devo stare qui, in questo posto? Ok, mostrami come. No, dov'è che devo andare?
Ok, allora iniziare ora a fare i miracoli che possiamo, che sono necessari oggi.
Guarda, prendi una scrittura, guarda, Luca 8,
okay.
23.
Luca 8, 23. Mentre navigavano, egli si addormentò e un turbine di vento si abbatté sul lago.
Un turbine, una tempesta.
Tanto che la barca si riempiva ed erano in pericolo. Allora essi, accostatisi, lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, noi periamo!» Ed egli, destatosi, gridò il vento e la furia dell'acqua. E questi si acquetarono e si fece bonaccia. E Gesù disse ai suoi discepoli: «Dov'è la vostra fede?» Ed essi, impauriti, si meravigliavano e dicevano l'un l'altro: «Chi è mai costui che comanda anche al vento e all'acqua e li ubbidiscono?»
Allora, il punto qui è il rimprovero di Gesù ai discepoli. Va bene? Cioè, non è che Gesù gli dice: tu vai in qualunque religione oggi, quasi tutte, e mica si aspettano che tu comandi al vento e alla tempesta di calmarsi. Se tu vai in qualunque religione addormentata e dici: guarda, c'era una tempesta bruttissima, fatta dei danni, ho comandato di fermare tutto e non ci sono riuscito. Nessuno gli fa né caldo né freddo. Uh-huh. Invece Gesù cosa ha fatto? Dov'è la vostra fede? Vi siete spaventati per una tormenta? Comandate la tormenta di fermarsi. Gesù ha sgridato i discepoli. Gesù si aspettava che loro sgridassero la tormenta perché c'era il diavolo di dietro.
Uh-huh. Ma tu hai visto questo mai nella tua vita?
No, è capitato che eravamo in mezzo a un temporale e abbiamo pregato e si è fermato. E è finito. Ho visto molti miracoli. Mi ricordo una volta ero in India, stavamo tornando dalla testimonianza, evangelizzazione, ho preso un rickshaw, sono quelle a tre ruote col piccolo tetto sopra. Uh-huh. In Italia credo che si chiama Piaggio. E sono dei piccoli taxi, che costavano 3-4 rupie, e molto economici. E una volta viaggiavamo in questa strada così, e c'era una linea lunga di camion e macchine, andava a rilento. Allora l'autista ha avuto la bright idea, la grande idea di sorpassarli. Uh-huh. E allora si è uscito dalla fila e si è messo a accelerato col suo motorino rickshaw e stava superando tutto. Arriviamo a una curva. Alla mia sinistra vedo una fila di camion, uno dopo l'altro, a distanza di mezzo metro uno dall'altro. Wow. Mezzo metro, un metro. E questo continua a superare.
Wow.
E arriva la curva. La curva non si vedeva, oltre la curva non si vedeva, c'erano 200-300 metri alla curva. Uh-huh. Allora io sono autista, sono sulla patente, e dico: ehi, dico, entra dentro. Uh-huh. E questo dice: no, dice tardi, no. Dico: no, ho detto, devi entrare dentro, non puoi sorpassare in curva.
Sì.
Perché davanti alla destra è tutto vuoto. Uh-huh. Sinistra tutta una fila lunghissima, lui furbo, voleva sorpassare tutto. Allora gli ho sentito uno spirito forte entrato in me, gli ho messo le mani sulle spalle, ho cominciato a scuotere, gli ho gridato, una volta mi arrabbio io. Uh-huh. Ti ho detto che devi entrare dentro. Allora questo qui, forzato, per la mia violenza, ha cominciato a entrare, non riusciva a entrare perché c'era un camion dietro l'altro. E allora io lo scuotevo sempre di più. E questo ha cominciato a insistere, e ci avrà messo, non so, forse mezzo minuto, 20 secondi circa, a cercare di convincere un camion a fermarsi per intrufolarsi. Nel frattempo siamo arrivati, diciamo, a ridosso dalla curva. Uh-huh. Finalmente è riuscito a entrare. Appena entrato dentro, arriva un camion a tutta velocità, un camion che occupava tutta la carreggiata. A destra c'erano le case. Uh-huh. A sinistra c'era il muro, una parete dei camion.
Sì.
Capisci? Era arrivato così veloce, non si sarebbe potuto fermare, ci avrebbe spiaccicati tutti quanti.
Wow.
Capisci? E è stato simultaneo. Appena siamo entrati dentro, sto camion è arrivato e ci ha sfrecciato. Non poteva neanche fermarsi se voleva. Mm-hmm. E diverse volte è successo questa cosa.
Grazie,
così. Cioè, è semplicemente lo Spirito del Signore è entrato in me. È un spirito violento, per questo non voleva ascoltare. A volte gli indiani vogliono fare testa loro. E questa è una delle situazioni che, per esempio, è stato un miracolo. Ci siamo salvati.
Grazie,
eravamo
Gesù.
In tre nel rickshaw.
Grazie, Gesù.
Sarebbero stati tre cadaveri.
Uh-huh.
E insomma, tante cose così. Gloria al Signore.
Amen. Allora, tu pensi che noi abbiamo l'autorità anche sul tempo?
Anche sul tempo, certamente. Certamente, assolutamente.
Wow.
Infatti anche quando è stato l'altro giorno qui volava tutto, c'era vento.
Era un vento forte.
Ti ricordi?
Sì.
Il vento stava... Allora ho mandato tutti fuori, ho detto vestitevi giaccone, tu andate fuori e mettete tutto sotto, tutto al coperto.
Mm-hmm.
Serrare gli ormeggi. Un vento mai visto prima così.
Sì,
gli,
sì.
Violente. Piegava gli altri, ricordi?
Sì, sì.
Le palme altissime, sembrava che stessero rompendo. E di qua si vedono palme che sono alte 50 metri forse. E dopo che hanno messo tutto a posto, mi è venuta l'ottima idea di pregare. Ti ricordi, ci siamo presi tutti
sì,
per le mani
nella
comunità, ti ricordi? Abbiamo pregato, è finita la preghiera, bang, bonaccia, silenzio,
sì.
Non c'era un filo di vento.
Si è fermato tutto.
Ti ricordi cosa ho detto?
Sì.
Ho detto, il diavolo dirà che è stata una coincidenza, ma il Signore dice che è stata la preghiera.
Amen.
Ok.
Amen.
Che altro?
Amen. E dobbiamo praticare questa fede. Per vedere questo tipo di miracoli.
Sì, se non cominci a praticare, dobbiamo cominciare a pregare per l'impossibile, pregare per il necessario. Se sei davanti a un cadavere, hai bisogno di una resurrezione e credici, e se ci credi, in nome di Gesù Cristo, l'avrai.
Amen.
Dobbiamo mettere la parola alla prova.
Hmm.
Cioè, mietiamo quello che seminiamo. Capisci?
Sì.
Quindi Dio ha condizionato le sue benedizioni alla nostra ubbidienza e la nostra mietitura a ciò che seminiamo. Cioè tu mieti esattamente quello che semini. Va bene? Come dice Malachia 3:10, dice mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non c'è più luogo dove riporla. Malachia capitolo 3 verso 10. Galati 6:7 cosa dice? Non vi ingannate. Non ci si può beffare di Dio. Quello che l'uomo semina, quello pure mieterà, giusto?
Amen.
Quindi possiamo scegliere quello che vogliamo mietere, dipende cosa vogliamo seminare. L'ubbidienza alla parola funziona. Guarda, uno scienziato, un medico serio, sa che la sua medicina funziona perché l'ha provata su se stesso e funziona. Chiunque ha provato a mettere in pratica le semplicissime formule che sono nella parola di Dio, lo sa, la parola funziona. Per me è sempre funzionato da quando seguo Gesù. Quelle volte che sono stato nello spirito ho fatto tanti sbagli.
Mm-hmm.
Ma quando nello spirito giusto ho messo alla prova la parola di Dio, funziona. Infatti Malachia 3:10 dice, mettetemi alla prova, dice il Signore degli eserciti,
mm-hmm.
e vedrete se non vi apro le finestre del cielo e non riverso su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Quindi Dio dice metterlo alla prova.
Grazie.
Sono solamente quelli che dubitano, che si siedono di qua e di là in edifici religiosi senza mettere alla prova la parola di Dio, che non sanno che questa parola funzionerà attraverso di loro in qualunque momento loro decidono di metterla in pratica. Quindi questa è... Vuoi sentire una formula?
Sì, funziona?
Scritturalmente scientifica. La mia formula è questa, provate personalmente. Uno, amare il Signore, dargli tutto, ma proprio tutto il cuore. Matteo 22:37. Conosci la scrittura,
sì.
No?
Amare Dio con tutto il tuo cuore, la tua mente, la tua forza.
Amen. Questa è la formula, finisce col secondo passo. Amare il prossimo, che sarebbe proprio questa scrittura, 22, 37, 38, è il miglior modo di amare il Signore e di evangelizzare il Signore. Dare il suo Vangelo, il prossimo.
Sì.
No, assolutamente non tramite quel grande inganno che si chiama amore religioso, tradizione religiosa, eccetera. È il più grande inganno del diavolo è la religione degli uomini.
Mm.
Sono solo brutte imitazioni del diavolo per sostituire l'originale, che è solo Cristo, il suo Vangelo.
Amen.
Quindi attenzione, le due cose sembrano uguali, ma sono due cose che conducono in due direzioni opposte. Non possiamo neanche amare il prossimo se non lo evangelizziamo.
Amen.
Non possiamo amarlo solo con vuote preghiere religiose che non danno la salvezza a nessuno. Se queste preghiere non sono accompagnate, dove è possibile, dalla nostra evangelizzazione. Questa è la formula. Va bene.
E diamoci da fare.
Questa è la formula che io ho scoperto nella mia vita. Amare il Signore ed evangelizzare. Evangelizzare, amare il Signore. Come ami il prossimo? Evangelizzandolo.
Grazie Gesù.
Va bene?
Sì.
Quindi amare, dice Gesù, Matteo 22, 37, ama Dio e ama il prossimo, ma se non lo evangelizzi il prossimo non lo stai amando.
Sì.
Quindi una maniera più specifica per dire amare il prossimo vuol dire evangelizzarlo, perché gli puoi dare soldi, cibo, ci puoi dare la tua casa, gli puoi dare il tuo sangue.
Sì.
E quello va lo stesso all'inferno. Quindi le cose materiali diventano sempre secondarie, la cosa principale è dare Gesù. Se non stiamo dando Gesù, non lo stiamo amando al prossimo, sono solo chiacchiere, sono solo stupidaggini. I farisei amavano il prossimo, ma non gli davano Gesù e le loro prediche davano morte, non vita. Oggi troppe prediche cristiane stanno dando morte e non vita, perché predicano l'amore, ma se non danno la salvezza del Vangelo, stanno predicando morte e non vita. Le chiese cristiane di oggi, troppe di queste.
Infatti Gesù ha detto a Pietro 3 volte, Pietro mi ami? Nutri la mia pecorelle.
3 volte. E Pietro dice, ma Signore, non sono sordo. 3 volte me lo dice, ho capito, Signore. No, Pietro non aveva capito. E neanche noi abbiamo capito troppe volte.
È vero.
Capisce? Pietro capiva, però non capiva. Capito? E noi capiamo, però non capiamo. Poi, grazie a Dio che Pietro ha capito, e infatti è morto da martire, Dio lo benedica.
Amen.
Questo è il collo della bottiglia, questa è la grande mancanza, questo è il grande fallimento di quasi tutte le chiese, non evangelizzano, non
sì.
evangelizzano, sono morte, sepolte, seppellite, sarcofagi, musei. Grazie a Dio per la chiesa di Filadelfia, grazie a Dio che pochi cristiani veri che evangelizzano, grazie a Dio quei pastori che si danno da fare e raggiungono le pecorelle, ma quanti sono? Dove sono?
E voglio dire che l'evangelizzazione è la soluzione a ogni nostro problema, perché la gente prova di risolvere i problemi facendo 3 lavori, 3 salari per pagare debiti. La gente prova a vivere nella carne con tanti problemi e non trova la soluzione.
3 lavori perché deve, dare,
dire
deve
che...
tenere, ma i figli devono prendere l'università, ma
sì.
Tu quando andavi all'università cosa facevi?
Avevo il mio lavoro per mantenermi.
E ti mantenevi?
Sì, sì.
E questo manca oggi. Ti guadagnerai il lavoro col sudore della fronte, scusa l'interruzione.
Però la soluzione...
Capisci, perché manca questo, ecco che entra videogames, la droga, il vizio, mancanza di rispetto per i genitori. Fateli lavorare i figli. E che, se vogliono studiare, che lavorino e si mantengano.
La soluzione è la cosa che hai detto prima, evangelizzare. Noi viviamo solo dall'evangelizzazione. Questa è la nostra vita. E evangelizzando il Signore provvede tutto che abbiamo bisogno, come dice in 1 Corinzi 9, quello che dà il Vangelo vivrà dal Vangelo.
E quello è il nostro segreto, il segreto di Sansone erano i suoi capelli, il nostro segreto è che non amiamo Dio e basta, amiamo Dio evangelizzando, perché se non evangelizzi tu non ami Dio, e grazie a Dio che non siamo soli, ci sono missionari come noi, meglio di noi, non sto predicando me stesso,
sì, sì, sì.
Sto predicando la verità.
Sì.
Ho scoperto che se non evangelizzi, non ami il Signore, non ami il prossimo e sei mezzo morto.
Sì.
Va bene così?
È vero.
Per questo sono così sfegatato, sono così fanatico dell'evangelizzazione. Tutti i cristiani che non evangelizzano, qualunque che non evangelizza, non è cristiano, non è salvo, oppure se è salvo è fuori binario. È difficile sapere se tu sei salvo. Se hai la salvezza, se non la stai dando, come fai a essere una lampadina senza luce? Sì, la lampadina è lì, ma non funziona, è la lampadina falsa. Un cristiano che non dà la salvezza è un cristiano falso, oppure disubbidiente, oppure, va bene,
sì.
Gloria al Signore.
E poi la vita cristiana senza evangelizzare è troppo noiosa.
Ma sì, per questo ci sono liti nelle chiese, liti in famiglia, marito e moglie che
perché
litigano,
non hanno niente da
i
fare.
Soldi non bastano mai, il programma televisivo non è mai buono, servirebbe cambiare canale, non guardare questo film, guardiamo l'altro, il videogames dei bambini non è mai sufficiente, devono avere una bicicletta migliore, un motorino migliore, e poi dov'è il rispetto per i genitori? I figli che non rispettano i genitori non rispettano Dio. Se i genitori che non insegnano i figli a rispettare il rispetto, non stanno insegnando i figli a rispettare Dio.
Amen.
Quindi
sì.
A me non mi interessa personalmente il rispetto, perché a me non mi interessa, tu mi conosci, ma veramente non è me che sto rialzando.
Amen.
Però mi interessa che i figli imparino a rispettare Dio, e a
Amen.
Volte passa attraverso il rispetto dei genitori.
Amen.
capisci? Per questo che oggi c'è talmente è come stregoneria, questa mancanza di rispetto è stregoneria che viene dall'America. L'americanismo è stregonismo. Se l'immagine del figlio col piede sul tavolo, bevendo Coca-Cola, con la videogames, questo è satanismo. Tutti i genitori devono studiare molto bene qual è 1 Samuele capitolo 3, capitolo 2 e 3. Mostra i figli del sacerdote Eli che erano indisciplinati, facevano cose sbagliate. E Dio ha detto, li ucciderò in un giorno li farò morire tutti e due, perché tu non li hai corretti.
Wow.
E Dio li uccise tutti e due in un giorno, perché il padre non li aveva corretti. Quindi padri, attenzione, non date ai figli solamente regali, la moto, la bicicletta, la macchina, i soldi, i videogames, li state distruggendo. Io miei figli queste cose non gliele do, non sono contenti, non gliele do lo stesso, si lamentano, lo stesso non gliele do. Il figlio fa una cosa sbagliata, la risposta è no, punto. E bene o male le cose vanno avanti, non siamo perfetti, assolutamente no, dobbiamo fare progressi qui, possiamo fare meglio, ma perlomeno i miei figli leggono la Bibbia, memorizzano scritture.
E nello stesso tempo...
Non hanno contatti SMS, come si dice, messaggini, telefoni speciali con i loro amici fuori, no, niente da fare.
Sì, però anche i tuoi figli sanno che li ami, perché tu dici no alle cose sbagliate, però anche gli dai tanto amore, e loro sanno che tu lo fai per amore, perché tu spieghi queste cose, tu spieghi perché dici no, perché non gli dai tutto quello che loro vogliono. E loro non si ribellano come nel mondo, come ho fatto io quando ero un adolescente con la mia madre. Mi sono ribellata in un modo brutto. Però loro non si ribellano così a te, perché capiscono che tu li ami e tutte le cose che tu proibisci lo fai per amore. E conoscono il tuo amore anche.
Sì, a volte lo capiscono, a volte non lo capiscono e non fa niente. Se non lo capiscono è sempre amore. Però l'amore non è sempre lo zuccherino. A volte l'amore è no.
Sì.
No. Guarda, ti racconto una storia. C'era un cristiano, Dio lo benedica, un buon cristiano, aveva un figlio. E lui e sua moglie erano disperati perché il figlio non voleva ascoltare, cioè era infatuato dal mondo, le cose di fuori. Si rinchiudeva nella sua stanza. Andava nella sua stanza a bussare alla porta, la porta era chiusa a chiave, e dicevano, per favore, vogliamo parlarti. E dice, no, lui alzava la musica al massimo per non ascoltare che loro bussavano, musica rock satanica, uh-huh. E dopo un po' vedevo il fumo che usciva da sotto la porta, marijuana, cioè praticamente gli sputava in faccia. E loro si sono disperati e hanno pregato, e Gesù gli ha mostrato cosa fare. L'indomani il figlio è tornato a casa, ha trovato che la sua stanza gli mancava la porta. Il papà gli ha tolto la porta,
okay.
E gli ha messo una tenda, con una piccola tenda. E dice, dov'è la mia porta? E dice, sai, la porta è un lusso, non è necessaria. Perché sai, apparentemente la tua porta ha un problema, che quando è chiusa a chiave, per qualche motivo inspiegabile, esce fumo.
Mm-hmm.
E fumo di marijuana, tra l'altro. E così gli hanno tolto la porta. Capisci? Io quando ho problemi con i miei figli, capisci, i miei figli non sono perfetti, non lo ero io, non lo sono neanche loro. Per esempio, lavare i piatti, uno dice, oh, ho già lavato i piatti ieri. E ho detto, ok, non c'è problema, non li lavare, però stasera mangi nel piatto sporco. E la macchina dice, oh, ok, li lavo. I miei figli qua cucinano, ma no, non, i miei figli non è che hanno grossi problemi, però sai, come tutti noi, non sono mica perfetti.
Sì.
E dice, se uno si lamenta e dice, ma io, chi si fa turno tutto,
sì.
Ci siamo a turno, i bambini cucinano anche, è così, io ho 6 figli, qui si tratta o i bambini danno una mano, o se no bisogna abortirli, così mm-hmm. fanno nel mondo, no?
Mm-hmm.
I bambini nel mondo sono viziati al massimo, e però li abortiscono, perché
sì.
Più di uno, più di un piccolo re, più di un piccolo dittatore, un piccolo Mussolini in casa, non puoi permetterti. Capisci? E il mondo, se il mondo così va. Dico, guardate, siccome noi non l'aborto non ci crediamo, allora i figli sono arrivati. E allora gli dico, non vuoi cucinare? Non c'è nessun problema, stasera quando mangiamo tutti cucinano la tua cena. Mm-hmm. Abbi pazienza, qui qualcuno ha lavato i panni, qualcuno li ha stirati, qualcuno ha pulito, qualcuno è andato a, da qualche parte, i soldi sono arrivati, siamo andati a comprare il cibo, tutti fanno qualcosa e tu neanche riesci, tu non vuoi dare mano a cucinare, tu ti cucini il tuo cibo. Se qualcuno cucina anche per te, è chiaro che l'indomani tu cucini per lui.
Sì.
E hanno, capiscono subito. Cioè, cosa voglio dire? Non è che i miei figli qua sono nati perfetti, che non erano peccatori immacolati. No, assolutamente.
No.
Sono nati perduti, senza speranza, diretti all'inferno come me e te.
Amen.
Abbiamo dovuto insegnarglielo che c'è un Gesù Cristo.
Amen. Amen. Gloria che Dio
Signore.
Ci aiuti.
Altre domande, Angelina?
No.
La
prossima settimana.
Li mandiamo a mangiare, fratelli?
Non lo so. Noi andiamo a mangiare. Non lo so se loro mangiano.
Qui sono le 11:32.
Lì sono le 5:32.
Andiamo a vedere se i cuochi hanno avuto misericordia di noi.
Da solito sì, lo hanno.
Di solito lo di solito hanno misericordia di noi. Sì. Di solito ci. Mentre noi siamo qua a evangelizzare. E loro sono là che cucinano, Dio le benedica. Qui non è la gloria di nessuno,
no.
non è il signor Giuseppe,
non
è la signorina Angela, niente affatto.
No.
Qui siamo,
siamo
una squadra, un corpo, siamo uniti e qui non c'è nessuno meglio di un altro.
È vero.
Qui sembra che io parlo qua, ma ti assicuro che se non fosse per mia moglie là, che tiene la casa sotto controllo, e tutti gli altri sono fuori a evangelizzare. Quanti sono fuori oggi?
5.
In 5 a evangelizzare. Sono andati in una chiesa a presentare un programma, giusto?
Sì.
Ok. Fanno un programma, alla fine evangelizzano, è una chiesa cattolica, no?
Mm-hmm.
E quindi alla fine pregano tutti quanti per ricevere Gesù. E poi.
Infatti è una chiesa che sono stati l'anno scorso, però li ha invitati di nuovo. Dopo un anno li ha chiamato dicendo, quando venite un'altra volta?
Perché alla gente piace molto il programma, è molto bello, piangono. È molto. Il Signore ci ha dato un programma, grazie a Gesù, molto unto, veramente ispirato sul Vangelo. C'è un po' di tutto dentro. Parla di Facebook, parla di stregoneria, parla delle carte delle streghe, quelle che fanno le carte, c'è l'adorazione del materialismo, c'è un po' di tutto. E poi c'è la crocifissione di Gesù, la resurrezione.
Sì.
Gloria è bellissimo, e la gente piace moltissimo, lo voglio vedere di nuovo nelle chiese, tutti si alzano in piedi, battono le mani.
Gloria,
perché tratta di cose proprio quello che succede oggi.
Sì.
Gloria al Signore, Angela, se non hai altro, noi lasceremo andare i fratelli.
Ok. Cari fratelli, vi vogliamo bene, che Dio vi benedica. Scriveteci, aspettiamo i vostri messaggi e nel frattempo preghiamo per voi, alcuni che avete chiesto preghiera di guarigione o per liberazione. Preghiamo per voi tutti i giorni.
Amen. Questo momento stiamo pregando specialmente ogni giorno per un fratello che ha problemi a dormire di notte e una sorella del Guatemala, no? Del Centro America.
A Sarita? She's in Costa Rica.
Costa Rica?
Yeah,
okay.
In Costa Rica.
C'è una sorella in Costa Rica.
Che ha detto che sta meglio. Con il stomaco e anche con le gambe.
Ok. Lei
con le due sta meglio.
Siede a rotelle, però dice che ogni giorno sta migliorando.
Sì, sì.
Il suo siede a rotelle, quindi preghiamo che tra poco potrà camminare tranquillamente.
Amen. Amen.
Quindi una sorella
che
diciamo sta migliorando moltissimo, però stiamo pregando ogni giorno per lei e c'è un fratello che aveva problemi a dormire. Quindi vi chiediamo preghiere per queste due persone.
Amen.
Per favore dateci una mano perché li vogliamo vedere in piena salute. Pregate per questi due.
Sì, ci sono anche altri fratelli che sempre preghiamo per voi.
Amen, gloria al Signore.
Vi vogliamo bene, che Dio vi benedica.
Vi amiamo, fratelli, siete molto preziosi.
Ciao, un abbraccio.
Gloria al Signore.
Solo lui. ciò che hai, anche quello che hai.